Siamo sicuri che non c'è stato mai un tradimento, caro Razzi? Beh, no, diciamo la verità, una volta solo, una volta.
Ma di pensieri, sai, se ne fa tanto, perché ti vedi una, dici, minchia, quanto è buona quella, però, insomma, in realtà non è che possiamo, siamo uomini, non siamo mica...
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Com'è che dicono gli americani? Hello everybody!
Buonasera, buonasera.
Ok, buonasera suona male, buonasera suona male. Hello everybody!
Ma siamo in Italia, guarda.
Allora, Gino Strada, lo conoscete tutti, fondatore
Gino
di...
Gino Strada!
Sì, Gino Strada.
È persona altamente pericolosa.
Questo è Lutwak, sì.
Certo.
Cosa direbbe Lutwak di Gino Strada?
No, pensa che i criminali vanno processati aia. All'AIA.
Ma che c'entra Strada, mica un criminale?
Salva la vita a terroristi di Afghanistan e gente molto pericolosa.
Ah, lei dice
con
come ai tempi del nazismo.
Bandiere della pace, sì, che sventola, creano criminali come il signor al-Baghdadi, califfo maledetto da bombardare.
Vabbè, ma adesso non c'entra
questo
niente.
Questo signore con barba di emergency, crea grande DCD, non fa bombardare noi americani. Crea casino, è persona molto pericolosa.
Gino Strada, come giustamente ricordava il professor Lutwak, fondatore di Emergency, ha detto, dopo la morte di 300 migranti annegati nel canale di Sicilia,
seria, sì,
che si vergogna di essere italiano ed europeo.
E su
benissimo,
questo ha ragione.
Io non mi vergogno per niente,
e su questo
di essere italiano ed europeo.
Morti che pesano sulle nostre coscienze.
Io dico semplicemente,
nostrum,
ripeto per l'ennesima volta una cosa che ho già detto, poi non mi rompete i coglioni. Una cosa che... Chi si imbarca? Chi si imbarca dalle coste africane, libiche, quello che è, sa benissimo a cosa va incontro. Per carità, poi non è che vogliamo la
dovere
morte di nessuno.
Dovere degli stati civili è salvare le vite umane.
Ma lascia
umane
perdere, lascia
no,
perdere.
No, 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 questo è fine. Non ci sono morte 330
se uno
persone.
Salva le
esseri umani,
sì,
fine. Morti.
Sono morte le persone e io dico che queste persone
da un paese dove non c'è nulla per cercare
rischio,
felicità.
Affrontano un rischio.
Ma che c'entra?
Affrontano un
rischio.
Sanno
c'entra niente
a cosa vanno incontro. Punto, dico solo questo, basta. Queste polemiche di Sanremo saranno anche fighe, saranno anche, no? Si parlerà per 5 giorni e poi nessuno si ricorda delle polemiche precedenti, degli anni passati. Durano 5 giorni. Ci dobbiamo buttare pure noi? No, vabbè, in qualche modo ci butteremo in queste polemiche. Ma perché ci sono politici come Renato Brunetta che se la prendono con Siani? Ora, Siani può piacere, non può piacere, le battute belle, brutte, si può aprire una discussione lunga 30 anni. Il problema non è la battuta di Siani, la battuta di Siani, e poi parleremo anche della battuta contro il bambino ciccione, contro, sul bambino ciccione. Brunetta se la prende dando del razzista, ignorante, gli ha detto le peggio cose a Siani. Sentiamo la roba su Brunetta, che per carità non è il massimo della genialità, però è Siani, cioè il Festival di Sanremo è una battuta. E i seggiolini, per carità, è brutta perché non... Ma chi se ne frega? Brunetta dovrebbe passare oltre, andare oltre Siani.
No,
quella è Brunetta, quella è Siani.
Dovrebbe,
sì, ma lascia perdere.
Di altre cose.
Quindi è Brunetta, cioè capogruppo del Senato, no, che è ancora capogruppo.
Non
alla
si
Camera.
Devono occupare di Sanremo i politici. Questa è la regola, siano di sinistra,
vabbè,
o di destra.
Se gli dici che è un nano, uno magari si può anche incazzare, no?
Vabbè,
in
ma ancora, ma sì, ma d'accordo.
Ho capito, quello si incazza. Secondo me sbaglia perché dovrebbe dire,
no, ma
Siani.
Brunetta si occupa
Siani
come
chi?
Altri
dovrebbe
politici
dire,
di sinistra.
Dovrebbe dire Siani chi? Chi è Siani?
Non dovrebbe occuparsi di Sanremo.
Vabbè, comunque, sentiamo Siani su Brunetta.
Fine. Vedete, me l'ho visto io in una macchina nato blu, ho visto io un seggiolone di bambini. Mi sono avvicinato all'autista e ho detto, allora è vero che i politici accompagnano i bambini a scuola, ma risposto quello, voglio, ma che capite? Che stia macchina è Brunetta.
La vicenda del del bambino sovrappeso, ciccione, chiamatelo come volete, a parte che i genitori dovrebbero darsi una regolata, ogni tanto darsi una regolata, a meno che non ci siano problemi strutturali, problemi, come dire, no? Problemi che non si possono, che non dipendono dal cibo, e insomma fatelo mangiate meno, no? Comunque Siani pare adesso che abbia riconosciuto quel bambino come uguale a uno che ha partecipato a un suo film, e dunque gli è venuta la battuta sul bambino. Ma anche lì, ma chi se ne... perché uno può fare una battuta su un ciccione? Cioè, se uno è ciccione e non riesce a entrare in una sedia,
è di cattivo gusto,
ma ho
diciamo.
Capito, ma fai una battuta, cioè, ma adesso è... sui ciccioni, sui gay si possono fare, sugli ebrei si possono fare, su nessuno si possono fare,
si possono fare, a me fanno ridere le satire che sono contro il potere in generale.
Ma uno fa la satira su cosa vuole.
Se tu sei a un festival seguito dal 50% delle persone,
tu vuoi decidere su che cosa bisogna fare l'ironia?
No, ti dico il mio parere, poi ognuno fa quel che gli pare.
Che c'entra,
però,
il potere?
Fossi...
che c'entra il potere? Che c'entra il potere?
Perché se tu offendi una persona perché è grassa, ma e glielo dici davanti,
senti,
a milioni
tutti
di persone,
quanti fanno battute sui ciccioni, tutti fanno battute sui ciccioni, tutti le fanno in privato,
anche il
in privato
dove
le
lo
fanno...
fai il privato non importa, se sono a una festa io e te e tu mi fai una battuta,
ma
chi se ne frega, davanti a milioni di persone.
Che coglione, che guarda, comunque io appoggio Siani al 100%. Siani.
La sensibilità.
Siani tutta la vita.
Buonasera, buonasera, grazie.
Eccolo qua.
Grazie a me.
Campione assoluto.
Ce la fai ad entrare nella poltrona, zio? Scusami, da lontano pensavo era una comitiva, invece era solamente...
Sta scherzando.
Grazie,
sta scherzando.
Sto scherzando.
Vieni qua che festeggiamo, buonasera, anche i tuoi 20 anni di carriera.
Dai, su, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando?
Magari quello ci soffre a
ma
scuola.
Ma di cosa
va...
parliamo?
Scusa,
di cosa parliamo?
A scuola, magari quel ragazzino ci rimane male e tutti i bambini.
S'ammazza,
io auguro
magari
per te di no.
Dai, su.
Che non si fa... Ma scusa, ma se a tua figlia ti facessero una battuta davanti a milioni di persone, ci rimarresti male o no? Su un difetto fisico? Io sì, lo ammetto.
Ma sì, ma non è che gli ha detto sei un brutto ciccione di merda.
Parlo di me, non parlo di te.
Non sei un brutto ciccione di merda.
Io
no,
parlo solo di me. Parlo, dai, di me allora, no? Se fosse capitato a me, Dio non voglia, o uno dei miei figli hanno un difetto fisico, e gli facessero davanti a milioni di persone una battuta, io sono sincero, ma io ho una sensibilità diversa, sono un poveretto, un disgraziato, tutto quello che... ci rimarrei male, ma sai, io sono fatto così. Tutto qua. Tutto qua.
Oh ragazzi, comunque ieri c'è stato ospite da noi un deputato di ex Scelta Civica, molto cattolico, quello che va in giro con i sandali, il deputato Francescano Sberna, il quale ha tirato fuori veramente, secondo me, la frase quasi del mese, se non addirittura dell'anno sui gay. Cioè la frase è questa: se tu non arrivi alla fine del mese non ti puoi permettere di essere frocio. Non ha detto frocio, ovviamente, questo lo dico io. Sentite.
Parenzo, ma guardiamo tutti i nomi, dalla A alla Z, me ne trovi uno per cortesia di quelli che non arriva alla fine del mese? Non c'ha mica tempo di fare il gay uno che non arriva alla fine del mese, non c'ha tempo proprio di farlo.
Ecco, io non capisco il collegamento tra avere tempo ed essere gay. Cioè, secondo Sberna, l'amico Sberna, se uno non ha tempo perché deve guadagnarsi la pagnotta, lavora come un... no, non si può dire nemmeno quello, scusa.
Sì,
lavora, no, non si può dire perché è stato cazziato pure uno di Sky perché ha detto lavoro come un negro. Attenzione, politicamente corretto, non si può dire lavoro come un negro, fumo come un turco, perché si incazzano i negri, i neri e i turchi.
No, questo non è vero.
Allora, sì, come no? A voglia, ti dico io che è stato cazziato un amico mio, un mio amico di Sky, perché ha detto in televisione io lavoro come un negro, ti giuro, lo hanno rimproverato, ha dovuto chiedere scusa. Anzi, ha chiesto scusa da solo. Comunque, come si fa a collegare l'essere gay al fatto di lavorare parecchio? Dai, su. Oh, un altro campione ieri da noi, Buonanno, ha detto che Rina non deve essere curato in un ospedale pubblico perché è andato in ospedale, ma deve andare dal veterinario, perché secondo lui è un animale o peggio di un animale. Buonanno, Lega Nord. Perché se ce l'hai così tanto con Totò Riina, che sei stato ricoverato a Parma in ospedale, scusa?
Io innanzitutto non l'avrei portato all'ospedale di Parma, così come è stato ricoverato per ischemia, ma l'avrei portato dal veterinario. Curiamo prima i nostri portatori di handicap, i nostri anziani, e quella persona lì non deve avere le cure dello Stato, e altrimenti, se le vuole, paga fior di soldi paga tutto, non che adesso c'era ancora gratis dallo Stato, perché quella persona lì non paga niente.
Meglio che muoia in carcere. Meglio che muoia in carcere.
Sarebbe il suo destino giusto.
Morire in carcere. Allora, abbiamo con noi l'avvocato Francesco Murgia, l'avvocato della famiglia Cassol. Buonasera, buonasera.
Buonasera a lei.
Buonasera, avvocato Murgia. Lei è l'avvocato della famiglia che ha avuto la famiglia di un rapinatore ucciso durante la famosa rapina alla gioielleria che è costata la vita a Cassol e un'incriminazione. Un'incriminazione per, vedremo poi per cosa, comunque un'indagine aperta sul benzinaio Stacchio, con cui sta tutta l'Italia, sembra, perché o a lei non risulta questa cosa qua, avvocato Murgia, cioè molti italiani sono dalla parte del benzinaio. Lei che è l'avvocato della famiglia Cassol, una famiglia di italiani, ricordiamolo, di italiani nomadi, si può dire così, avvocato Murgia?
Beh, sono in realtà residenti stabilmente nello stesso comune da molte generazioni. È una convenzione definirli nomadi.
Beh, sono nomadi o no?
Sono italiani,
no,
diciamo.
Perché si occupano di spettacoli viaggianti, ma questo non è nomadismo.
Ma hanno un indirizzo fisso oppure hanno una roulotte?
Hanno un indirizzo fisso, sì.
Ma non abitano in roulotte i Cassol?
Sì, ma hanno un'area attrezzata dove risiedono stabilmente.
Beh, essere nomadi non è mica un crimine, eh? Cioè...
No, ma infatti, ma il nomadismo è una considerazione più etnica che di vita privata.
Però, avvocato Murgia, lei pensa che il benzinaio abbia delle responsabilità? Adesso lei mi dirà, sarà l'inchiesta da accertare, però la sua impressione qual è? Che poteva, perché un membro della famiglia, non mi ricordo chi, in un'intervista a Rete 4, forse il fratello, ha detto che doveva farsi i cazzi propri, i fatti propri, anzi.
Ma guardi, evidentemente l'emozione e gli impulsi affettivi diciamo così, il dolore del momento portano anche a fare delle affermazioni che sono fuori dalla realtà. Io dico che il mandato che ho ricevuto è quello di concorrere all'accertamento, sì, delle circostanze.
Cioè, per cui la frase quel benzinaio doveva farsi i fatti suoi è una frase sbagliata che non doveva essere pronunciata.
Io non la condivido affatto.
Non ci si fa giustizia da soli? Questo...
Assolutamente no, infatti.
Ma secondo lei il benzinaio si è fatto giustizia da solo? Cioè poteva evitare di intervenire? No, questa è la sua valutazione dall'esterno, diciamo.
Guardi, la mia valutazione è legata a alcuni elementi in mio possesso, sì, ma non sufficienti per esprimere un giudizio complessivo. Io posso dirle che vi è un'indagine che deve accertare la proporzione, sì, e la logica di una condotta di per sé molto delicata, molto? Perché è evidente che adoperare un'arma in quel modo e sparare addosso a una persona è un gesto che può comportare delle responsabilità.
Beh, però gli hanno sparato addosso al benzinaio.
Questo è quanto ha detto il benzinaio. Noi abbiamo una certezza.
E qual è?
Che una persona è stata colpita da un'arma molto potente con un
alle gambe, però alle gambe.
Sì, però con un colpo a palla singola da varie decine di metri.
Ma c'era una rapina in corso, però. C'era una rapina in corso, però.
No, ma lui sta dicendo una cosa. Sta dicendo,
sì, no,
che,
io ho capito perfettamente.
Sta dicendo che la certezza che c'è, secondo l'avvocato, sì, è quella di un signore che è Stacchio, che viene esaltato in questo momento come una sorta di eroe. Da
e
tutta
che tra l'altro mi pare abbia fatto lui delle dichiarazioni molto caute, molto, sì, serene, sì, e molto obiettive.
E che ha sparato a una persona, anche se è stata colpita alle gambe. Il signor Albino Casole è stato colpito alle gambe, o sbaglio?
No, non sbaglia, c'è un colpo con una palla singola, ripeto, sì, che gli ha asportato una importante parte della, sì, massa della gamba.
Però mi dica la verità, la sua, sì, al di là di questo, sì, lei pensa che ha sbagliato a intervenire il benzinaio? Non
io
dico che doveva farsi gli affari suoi, non dico che doveva farsi gli affari suoi, ma ha sbagliato ad intervenire, sì o no?
Io penso che nel momento in cui lui è intervenuto, sì, nessuno stava nella sua testa e quindi la percezione, sì, che lui ha avuto non la possiamo conoscere, sì, però in quel momento la dinamica dei fatti mi dice che i rapinatori stavano cercando di andarsene, perché il momento da non dimenticare è che quel rapinatore che è entrato per primo era chiuso nella bussola, da quel momento è scattato l'allarme e i suoi complici hanno tentato di farlo fuggire, questo è la loro
per condotta. Cui lei dice che siccome stavano cercando di andarsene, se fosse rimasto fermo nessuno avrebbe rischiato la vita, giusto?
allo stato questo è possibile, sì, è possibile.
Traffico, e torniamo subito con l'avvocato Francesco Muggia che difende la famiglia Cassol. Voglio capire la storia del risarcimento dopo, perché qualcuno ha detto noi pretendiamo, qualche membro della famiglia Cassol, pretendiamo un risarcimento, ma il risarcimento interviene solamente se viene accertata una responsabilità da parte di Stacchio. A tra poco.
Una cosa controtendenza. Viva il traffico! Viva il traffico, perché c'ha una voce sexy!
La Zanzara.
Che messaggio può dare una persona che parla da una radio dicendo quello che dice lei?
Nessun messaggio, solo la cruda verità e solo le mie opinioni, cara signora. Abbiamo qui una persona contro, possiamo chiamarla così, una persona che ha contro tutta l'Italia, lo possiamo dire, avvocato Murgia, oltre alla famiglia, anche lei.
Beh, non
mi sembra, mi sembra di aver capito che non riscontra le simpatie degli abitanti del Veneto.
Per mia fortuna non mi propongo in politica, quindi non ho un interesse particolare per la popolarità.
Ma viene minacciato in questi giorni? Che succede?
No, è sempre così.
No. Ho appreso questa mattina che ieri, nel corso di una manifestazione spontanea, è stato chiesto il mio arresto. In
addirittura.
Sì, in quanto mi sarei assunto la responsabilità di difendere questa famiglia, perché in realtà poi io difendo una vedova, non è che difendo un rapinatore che è morto, come lei sa.
Sì, no, certo, però scusi un attimo, è giusta l'inchiesta contro il benzinaio, secondo lei? È doverosa? Come la definisce l'inchiesta contro il benzinaio, che è difeso da tutta l'Italia? C'è gente addirittura oggi che dice nominiamolo senatore a vita, proteggiamolo dall'inchiesta della magistratura, l'inchiesta non dovrebbe nemmeno iniziare. Lo dica chiaro e tondo come la pensa. Lei pensa invece che sia un'inchiesta legittima, perché ancora ci sono molti dubbi, o sbaglio?
No, lei non sbaglia affatto. Io credo che in un paese civile accertare se l'uso di un'arma sia legittimo o meno è una testimonianza di civiltà. Le leggi impongono una severa valutazione dei comportamenti violenti, che possono essere legittimi, ma non sono legittimi prima che vengano accertati come legittimi. Addirittura anche la Polizia di Stato deve rispondere dell'uso delle armi. E si immagini lei se una persona privata che è possessore di un'arma molto potente, molto pericolosa, e la usa in una condizione...
Ma è meglio che i cittadini non intervengano. Ecco, la cosa che voglio sapere da lei, secondo l'avvocato della famiglia Cassol, che è la famiglia del delinquente, perché diciamolo chiaramente, questo Albino Cassol era un delinquente, o sbaglio?
È una sua valutazione, io dico che aveva commesso dei reati. Sì.
Vabbè, ho capito, delinquente, aveva commesso dei reati, non è che difende
delle orsoline, insomma.
Non difende le suore che possono commettere dei reati anche loro, per carità, difende spesso delle persone che sono anche dei delinquenti matricolati.
Aveva un curriculum criminale,
uno che va a fare una rapina con una pistola in mano, non è che vuole diffondere fiori, no? E amore nel mondo, sbaglio.
No, certamente, e si aspetta anche di essere arrestato e incarcerato.
Beh, secondo me si aspetta. Anche io ho detto una cosa in più la settimana scorsa, questa settimana si aspetta anche che possa morire, cioè ci sta o sbaglio, ci sta che uno gli spari contro, è un poliziotto, un cittadino che reagisce, Feltri ha utilizzato un'espressione, Vittorio Feltri, la settimana scorsa, è un incidente sul lavoro e non è sbagliato, o no?
Guardi, io posso dire che mai ho sentito una persona che ha commesso una rapina ragionare in questi termini. Io posso dire che l'uso delle armi, per la mia esperienza processuale, l'uso delle armi da parte di persone che commettono questi tipi di reati è fortemente finalizzato alla dissuasione. Cioè, normalmente
secondo lei non avrebbe usato la pistola? Beh, gli hanno sparato contro
l'esperienza processuale mi porta ad escluderlo.
Cioè, per cui anche Albino Cassol, secondo lei, avrebbe usato la pistola?
No,
solo...
io non giudico l'episodio specifico, nessuno può giudicarlo nessuno c'era.
Di quello stiamo parlando.
Lo so, allora io le devo rispondere, vedrò le perizie balistiche e capirò.
Ma il personaggio lei com'era? È vero che stava recuperando, che era uno sulla via del recupero, che aveva chiesto un lavoro? È anche colpa dello Stato che non assicura un lavoro a queste persone, secondo lei?
No, non c'è mai una correlazione tra la responsabilità dello Stato e le condotte individuali, ognuno è responsabile del proprio agire. È vero che lui stava conducendo, perlomeno io lo avevo visto recentemente in occasione di un altro processo dove lui era venuto per un suo parente e l'avevo visto con la compagna che era in attesa di un bambino.
Vabbè, questo...
e mi aveva riferito di una vita normale, questo sì.
Ho capito, però poi stava con la pistola a fare una rapina. Cioè...
lo so, però
ma per necessità,
io...
secondo
ma la famiglia,
lei...
che dice
cioè,
la famiglia?
Ti voglio capire, no. Secondo lei rapinava per necessità, per vivere, per campare?
Non gli ho mai chiesto le ragioni delle sue condotte. Io posso dirle
perché
che
va uno, perché va a rapinare un membro della famiglia, come si chiama?
Cioè, che dice la famiglia? Che spiegazione se ne dà la vedova, la signora, sì, quella che lei
difende? Guarda, io con la vedova non ho parlato dell'episodio specifico. Io posso dirle che la vedova è molto consapevole del fatto che la condotta del suo compagno, perché si tratta di compagno, fosse negativa e riprovevole. Lei ha il dolore per la sproporzione assoluta tra la condotta negativa
e vuole un risarcimento
del suo compagno. No, non
ma
vuole
la famiglia vuole un risarcimento o no? Cioè, se fosse,
è importante,
la
risposta è molto semplice: se saranno accettate delle responsabilità, la logica delle conseguenze è che sia giusto chiedere un risarcimento, ma se sono accettate delle responsabilità.
Questo è normale, cioè è normale dirlo adesso anche. Comunque, senta un attimo, lei ha diversi rom in altre vicende, abbiamo visto, come clienti, ma chi le paga la parcella?
Guardi,
scusi, mi faccio gli affari suoi, però
io non uso il gratuito patrocinio, quindi no, non
cioè
è
pagano i cassol.
Pagano i cassol, sì.
Ma è molto salata questa parcella, deve essere, perché lei è uno rinomato, uno che ha difeso anche Roma facendo riottenere la Ferrari, addirittura uno che sembrava nulla facente, ha difeso anche altre persone, insomma non è uno cioè, che hanno trovato per strada.
La ringrazio di questo.
No, ma quant'è la parcella? Si può sapere? No, non mi voglio fare gli affari suoi.
Ma guardi, esistono dei tariffari, non è che è segreta la parcella di un avvocato. Quello che le posso dire io è che in questo caso c'è anche una componente secondo me importante, e che è l'affermazione di un diritto di una persona.
Addirittura. Secondo lei Stacchio dovrebbe chiedere scusa per aver ucciso una persona, il benzinaio?
Non è nel mio pensiero un problema suo.
Cioè dovrebbe chiamare la cosa dicendo almeno sì, sono un po', cioè vuol dire, o no?
Ma guardi, io non credo che sia una cosa che qualcuno gli chiederà. Se lui riterrà
opportuno
di sé di fare questo, credo che
sarebbe opportuno?
No, secondo me se lui sentirà questa esigenza, credo che sarà una cosa
naturale,
per cui tutti gli saranno grati.
Ah, ho capito.
Io dico solo
un attimo
una cosa.
Solo che abbiamo il giornale radio, fermi tutti.
La Zanzara.
Io non ho la televisione, sono andata a cliccare per vedere voi due come siete. Brutti, bruttini, sì, veramente.
Good night everybody. Allora, apprendiamo dai giornali, caro Parenzo, che la transleghista Efe Ball, la nostra cara amica Efe, che in questo momento sicuramente sarà
amica tua,
amica mia, sì, sarà sicuramente lavorando, e ogni tanto quando lavora manda le foto dei suoi clienti via Twitter o via Facebook. La signora Efe Ball
stasera è a Matrix, signora.
Sì,
Ball.
Beh, certo, immaginavo. Sostiene che è meglio legalizzare la prostituzione. Vabbè. Legalizzarla. E boccia la zona luci rosse. Dice: bisogna ragionare su fisco e dignità. Il quartiere a luci rosse non serve, è come un canile. Poi aggiunge: sono innamorata di Salvini. Se me lo chiedessero mi candiderei al comune di Milano. Beh, caro Parenzo,
non so se glielo
chiedono. Sarebbe eccezionale. Efe Ball candidata consigliere comunale di Milano, sarebbe meraviglioso.
A voi piace un mondo così? A voi piace un mondo così?
A me un mondo così piace tantissimo.
Per cui la signora Efe Ball diventa sindaco di una importante città come Milano.
Consigliere comunale, sì. Sindaco.
Ah no, pensavo che era sindaco.
Ma che sindaco? Allora, vogliamo riascoltare le battute tanto criticate di Siani. Voglio sempre dire che Siani, è vero che Sanremo, un sacco di spettatori, il 50% in televisione, eccetera, dunque grande pubblico, ma è un comico, può piacere o no? Ci sono molte critiche su Twitter, secondo me molto snobistiche, molto intellettualoidi su Siani, oddio le battute di Siani, eccetera. Siani, è lui, è Siani, è sempre stato così.
E si può criticare?
Sì, sì, certo che si può criticare. Quando fa la battuta al ragazzino perché non ce la fa entrare nella sedia, è una battuta a un bambino ciccione, punto.
A un bambino, hai detto giusto.
Ma va bene, ma era lì a Sanremo. Era lì, non è che ha preso. Non è che ha fatto vedere la foto di un ciccione, di un bambino ciccione. Era lì.
Appunto, a maggior ragione.
Ma no, ma era lì, lui è passato da lì, si è ricordato.
E ha fatto
lui
una battuta di cattivo gusto.
Ma
vabbè, secondo me.
Cattivo gusto. Tu sai, per te è tutto di cattivo gusto, ma perché non vai a fare? Perché non vai a Radio Maria?
Ma
vai a Radio Maria.
Ma non occorre andare a Radio Maria. Radio Buon Senso.
Radio Popolare.
Ma Radio Buon Senso.
Ma qui non è Radio Buon Senso, è la Zanzara.
Ma no, è una polemica inutile per la polemica. Se tu vuoi difendere l'indifendibile, lo puoi fare. Io non lo faccio.
Difendo Siani.
Se avessero fatto quello a tua figlia, se tua figlia fosse una cicciona e gli avessero detto quello, non saresti contento.
Ma fanno bene.
Mettiti nei panni dei genitori di quello.
Che fino adesso non hanno detto una mazza.
Ma non lo so, ma io mi metto nei panni di quelli lì, o del bambino.
Gli ha detto che non entra nella sedia. Lo facessero dimagrire i genitori, lo facessero dimagrire. Certo, lo facessero dimagrire. Se può, se può, se ha un problema. Se ha un problema, è diverso. Siani.
Buonasera, buonasera, grazie.
Eccolo qua.
Grazie a me.
Campione assoluto.
Ce la fai ad entrare nella poltrona, zio? Scusami, da lontano pensavo era una comitiva, invece era solamente.
Sta scherzando.
Grazie,
sta
ti sto scherzando.
Vieni qua che festeggiamo buonasera. Anche i tuoi 20 anni di carriera.
E poi su Brunetta.
Vedete, me l'ho visto io in una macchina in auto blu, ho visto io un seggiolone di bambini. Mi sono avvicinato all'autista e ho detto, allora è vero che i politici accompagnano i bambini a scuola, ma risposto quello, voglio, ma che capite? Che stia macchina è brunetta.
Questa secondo me non faceva ridere, non era eccezionale. Però ci sta,
se
ci sono quelle che fanno
quella
ridere.
Del bambino ciccione.
Ma quella del bambino ciccione è quasi casuale passando da lì, secondo me, magari era tutta costruita,
peggio,
non lo so.
Quindi peggio me sento.
Oddio, perché i bambini ciccioni adesso non si possono fare le battute. Salvini su Salvini e la Lega, ma che insultanti.
Il bullismo non esiste. Niente, Cruciani ci ha spiegato che non esistono queste cose.
Non ho detto che non esiste il bullismo, certo, ma non è
a scuola non esistono
questo. Preso di mira.
Ma te da bambino ti pigliavano per il culo?
No, mai, perché sì, mi prendevano per il culo per tante cose.
Sicuro ti pigliavano per il culo. Ma non ci avrai sofferto.
Ognuno
no.
di noi ha dei.
E sei venuto fuori così, te credo che già hai sofferto.
Siani su Salvini, dai.
Io ti ho visto da lontano, ma oggi è veramente esagerato. Cioè, se ti fai un'altra lampada.
No, ma non è.
E ti vede Salvini, ti chiedo permesso e so ciò. No, te lo voglio dire. Io ti voglio fare i complimenti perché è la prima volta che non è ospite Salvini in un programma. Questa è una bella soddisfazione perché sta in tutti i programmi.
And now the headlines with News Channel 3. E adesso i titoli del TG3.
La nuova spaventosa tragedia nel Mediterraneo, oltre 300 i morti, due gommoni trovati vuoti, due scomparsi, costretti a imbarcarsi con le armi. Il Consiglio d'Europa, l'operazione Triton che ha sostituito Mare Nostrum non è all'altezza, il Papa prego per le vittime, ci vuole più solidarietà. Il mondo guarda a Minsk, dove Putin, Poroshenko, Merkel e Hollande sono riuniti per trovare una soluzione alla crisi ucraina, intanto una nuova strage a Donetsk. Obama chiede poteri di guerra contro l'ISIS, la ragazza uccisa fu data in sposa a un jihadista, un italiano tra le menti del califfato, in America uccisi tre musulmani. Vertice dell'Eurogruppo a Bruxelles sul piano salva Grecia, Atene vuole più tempo per pagare il debito e lo stop alla Troika, ma la Germania frena. Riforme più tempo per la discussione, ma se resta l'ostruzionismo si rischia la seduta a fiume, slitta il decreto fiscale con la norma del 3%. Berlusconi, opposizione a Renzi, ma non do a Salvini le chiavi del centrodestra, Fitto decida dentro o fuori, replica ci cacci perché abbiamo ragione, sbagli tutto.
Abbiamo con noi uno degli uomini più odiati d'Italia, anche Parenzo, considerando le telefonate che ci stanno arrivando. Ancora abbiamo due domande per l'avvocato Francesco Murgia, che è l'avvocato della famiglia Cassol, quella famiglia di nomadi, tra cui c'era, secondo me, il delinquente, come è ovvio. L'avvocato dice uno che ha commesso reati, che è stato ucciso dal benzinaio con un colpo di fucile durante la rapina. Voglio chiedere un'altra cosa all'avvocato Francesco Murgia ed è questa: era evidente che la commessa era in pericolo, così ha detto il benzinaio, oppure no? Secondo lei, adesso è vero che entro nella dinamica che deve essere accertata, però mi pare una cosa evidente, cioè la commessa era in pericolo, e di qui l'intervento del benzinaio, o sbaglio?
Guardi, il momento esatto in cui lui è intervenuto determina la presenza o meno del pericolo. Lui ha fornito la sua versione, mi sembra legittimo.
Beh, certo.
La magistratura è...
E la sua versione qual è invece?
Non ho una versione, perché io non conosco i fatti così approfonditamente come li conosco.
Beh, però ci ha detto che la rapina era praticamente finita e loro stavano fuggendo, cioè senza...
A me risulta dalle evidenze obiettive che i rapinatori stessero cercando di portare fuori dalla bussola il loro complice, che mi dice che la rapina era finita.
Ma secondo lei non è legittimo intervenire anche contro i rapinatori a mano armata da parte di un cittadino? È illegittimo secondo lei?
Adesso,
al di là della dinamica, un cittadino che vede una rapina, delle persone in pericolo, persone con la pistola in pugno, ha il dovere di intervenire o no?
Lei parla di persone in pericolo, questo è già normativamente previsto, perché per sé...
Beh,
o
c'erano
per
delle persone in pericolo, il proprietario, le commesse, cioè, persone in pericolo c'erano o
è
no?
È molto importante stabilire quando l'intervento del benzinaio è avvenuto, perché torno a ripetere, se è avvenuto nel momento in cui questo pericolo era in atto è un discorso, se è avvenuto dopo che questo pericolo era cessato è tutto un altro discorso.
Senta una cosa, ma
lei arrivano lettere di minaccia anche a lei direttamente a casa o in
no,
ufficio?
No, per ora grazie a Dio no, ma non escludo, perché questo è un paese in cui ciascuno pensa di avere la ragione come premessa del proprio pensiero.
Ma è vero che lei ha querelato, cioè la famiglia tramite lei forse ha querelato la Santanchè per quello che ha detto?
Assolutamente mi sento di escluderlo.
Beh, allora senta che cosa ha detto la Santanchè qualche giorno fa. Santanchè qualche giorno fa ha detto una cosa chiarissima riguardo alla posizione della famiglia. Santanchè Cassol. Adesso arriva, con calma, ma adesso arriva. Vai.
E quei bastardi che hanno denunciato il sindaco e anche me, perché adesso sapete come va a finire? I familiari del delinquente, quello che è morto, hanno chiesto risarcimento danni a me e al sindaco. Allora le do una notizia nel debbio. Io vado in galera, ma non darò un euro dei miei soldi a questa gentaglia.
Come giudica la Santanchè, avvocato?
È un politico e dice delle cose in assoluta libertà.
Lei ha querelato la Santanchè o no?
È una fantasia ed è una strumentalizzazione politica.
Ma considera legittimo chiamare bastardo una persona che è morta, un delinquente in questo caso?
È sicuramente diffamatorio.
È diffamatorio, dunque non esclude di portarla in tribunale?
No, io non ho detto questo. Lei mi ha chiesto se è un reato, io le dico che definire bastardo una persona che è morta, pur in circostanze ovviamente discutibili, è diffamatorio.
La seconda domanda è, lei intende portare in tribunale per conto della famiglia la Santanchè o no?
Non ho ricevuto affatto mandato in questo senso.
È vero che lei una volta è riuscito a far riottenere a un nomade cosiddetto nulla tenente una Ferrari? Questo è eccezionale.
Sì, è vero.
Cioè, ma era nulla tenente sul serio?
Guardi, secondo me era nulla capitano, quantomeno nulla colonnello, era qualcosa di più di nulla tenente, però io chiedo e poi mi viene dato.
La
no?
Ferrari è riuscita a far riavere la Ferrari a un nomade nulla tenente, cioè qua ci sono decine di migliaia, centinaia di migliaia di italiani che se la vorrebbero mangiare vivo. Sì, ma certo, infatti è un professionista ed è l'emblema in questo momento del male, per questo che l'ho chiamato eccezionale, perché difende una famiglia di nomadi assassini.
Assassini
in realtà che ha ammazzato un altro, cioè di nomadi rapinatori, perché non mi querelate, assassini è un piccolo lapsus.
A parte che io non difendo nessuno, io assisto una donna che ha perso il marito.
Ho capito, lei assiste alla famiglia, su.
Lei ha assistito, la cosa vera è che lei ha assistito dei veri e grandi criminali.
Vabbè, ma questo è normale.
E adesso assiste la moglie di uno che è morto.
Ma quella Ferrari che fine ha fatto? Cioè quella era nulla facente, aveva la Ferrari. Beh, lei veramente è riuscita a fare... L'Italia è questa, quello è riuscito, nulla tenente, a riavere la Ferrari. Vabbè, avvocato, la ringrazio, arrivederci.
Io ringrazio lei, buona serata.
Ma guarda che siete veramente strani.
La Zanzara.
Ma maledetto il giorno, io dico, che mio marito mi ha fatto sentire questa trasmissione.
Out of steel. caro Parenzo, a proposito della lista Falciani, no? Questi nomi gettati in pasto alla stampa,
evasori,
di presunti,
dai,
evasori. Presunti, presunti evasori, presunti evasori, perché non è detto che se uno abbia un posto all'estero.
Il tuo garantismo nei confronti
di
evasori.
No, ma non è garantismo,
fiscali.
In questo caso non ci sono nessuno, non c'è
e
nessuna
invece,
inchiesta.
Come
ma
dire,
non c'è nemmeno
le richieste di condanne per poveri, no, migranti,
però, scusami,
o nessuna,
scusami,
condivisione.
Scusami,
di...
io Briatore sostiene, per esempio, che uno di quelli che ha 70 milioni di euro in vari conti svizzeri, che cosa sostiene, signor Briatore?
Di avere la residenza svizzera.
Che ha guadagnato soldi all'estero, di aver legittimamente depositati. Poi magari sarà anche un evasore, non lo so.
No, tecnicamente, però, come funziona?
Ma che c'entra? Ma quello ha fatto soldi all'estero.
Tecnicamente, come funziona? Se io faccio un lavoro in Svizzera.
Vabbè, ma adesso perché ci devi fare due coglioni così? Dai, dimmi, avanti. Dimmi.
No, chiedo, non lo so, chiedo. Dovrò dichiarare quei soldi all'erario italiano o no?
No, dipende da dove sei residente. Beh, no. E dove hai fatto i soldi?
Bravo, dipende dove sei residente.
Certo, ma
esatto.
Infatti nel caso di Briatore, non è residente in Italia da 30 anni, comunque io non voglio difendere Briatore, magari si scoprirà che sarà un grande evasore fiscale, non spetta a lui discolparsi, spetta agli altri dimostrarlo. Comunque, il signor D'Ambruoso, ex magistrato, nonché oggi questore, eccetera, ha combattuto oggi in una trasmissione televisiva con la Santanchè, amica di Briatore, che difendeva Briatore stesso. Sentiamo.
Mi ha detto che questo periodo all'estero di Briatore, ricordo a me stesso, forse è iniziato molto tempo fa con un periodo di latitanza, e stiamo parlando di 30 anni fa. Quindi se è iniziato a viaggiare da allora per tornare, mi va bene, purché si dica tutto, perché se dobbiamo stare a dire mezze cose vuol dire che la memoria è corta.
Allora guardi, come donna voglio ricordare, visto che lei sta facendo questo, che io non dovrei stare neanche vicino a lei, perché lei è quello, come questore della Camera, che la Camera dei Deputati ha messo le mani addosso a una donna,
che graffia,
ha messo le mani addosso a una donna, che mi sembra molto grave. Chi senza peccati scagli la prima sacca.
La ringrazio per questa memoria, lei ha una memoria che sicuramente va.
Me lo ricordo bene, perché ero in aula quel giorno.
E mi fa piacere
quando
che
un uomo solo sfiora una donna, per me
stava,
non
stava, raccontiamo com'è andata, però, che stava sedando una rissa, non è che è andata vicino a picchiata.
Lei cosa sta? D'accordo con chi dà spintone?
Assolutamente no, però io mi ricordo la scena, perché non me l'avevo onda decine di volte. La scena di volte era una rissa.
Era una
rissa, non era D'Ambruoso che si alza.
Maurizio da Roma.
Sì, pronto?
Dimmi Maurizio, dai.
Ciao, buonasera. No, io volevo dire che il signor Stacchio, secondo me, ha avuto una colpa sola, ed è stata quella di non aver sparato a tutti e cinque. Perché non sono difendibili quelle persone, non sono difendibili. Se adesso stavamo a piangere la ragazza morta o violentata, o il povero Stacchio stesso, cosa facevamo? Quella gente lì non ha scrupoli, va affrontata così. E noi che cerchiamo di difenderli, che cosa difendiamo? I raffinatori che vanno armati contro una ragazza in cinque.
Sì, però decidiamoci, Maurizio. Ah, doveva sparare a tutti e cinque.
Secondo me sì, no uno solo. Anche solo per difesa, non per ammazzarli. Ma doveva sparare a tutti
e
cinque.
No, lei ha detto per ammazzarli. Non lei ha detto per difesa, lei ha detto per ammazzarli.
Ma anche, perché no? Perché qui è morte via vita tua. Oh, attenzione.
Sì, attenzione. Allora, decidiamo però. Lei vuole, è anche legittimo pensarlo. Lei immagina una società in cui c'è. Cioè, aspetta. Immagina.
Quella gente lì, sì.
Cioè, lei dice che siccome.
Sì, quella gente entra in casa delle povere persone,
sì,
e li ammazza in botte, li lega, li violenta le mogli, i figli, li ammazza per 100 euro. Ma stiamo scherzando? Ma vogliamo difendere sta gente? Oh.
Ma nessuno li sta difendendo, sono dei criminali.
No,
dopodiché, lei immagina una società. No, nessuno. Quello. Lo difende l'avvocato che lei ha sentito prima, difende quella gente per mestiere.
Però vedi, stavano scappando. Uno che spara addosso, quello ha sparato ad altezza d'uomo. Attenzione, non ha sparato in aria.
Ma nessuno dice il contrario.
Non stiamo parlando di uno che ha tolto un portafoglio.
Allora, però anche i criminali nazisti avevano il diritto alla difesa.
Vabbè,
lo sa, no?
D'accordo, Maurizio, sta dicendo un'altra cosa.
Anche i criminali nazisti avevano la difesa.
Se uno vede una rapina in corso e delle persone con le pistole in pugno, ha diritto di intervenire un cittadino e sparare ed ammazzare quelle persone, giusto?
A sparare per difendersi, non per aggredire.
Per difendersi, ho capito, che significa concretamente? Che se ti sparano addosso è giusto che tu li ammazzi tutti e cinque.
Certo. Se sono in grado di poterlo fare, sì, perché no?
No, ma questo qua infatti io credo che sia assolutamente legittimo.
Io racconto tutto, il mio ovviamente è provocatorio. Io non sarei all'altezza di farlo, ma chi ha la forza e il coraggio di farlo è giusto che si difenda.
Comunque Maurizio, lo sai che Maurizio ha la voce di Paolo Brosio? È uguale. La voce uguale a Paolo
uguale.
Brosio. Non lo so chi è Paolo Brosio.
No, Marco da Luca. Marco da Luca, ciao Maurizio, Marco.
Eccomi qua, non so se riuscirò a rimanere calmo perché stasera sono un po' incazzato, però ci provo. Quel sacco di merda di avvocato che ha parlato prima, no?
Sì,
quel gentiluomo che difende la famiglia Roma, io non, assolutamente non è che ti vorrei negare il diritto di difesa, per l'amor del cielo, però bisognerebbe essere un pochino meno avvocati e un pochino più...
Perché lei lo definisce sacco di merda? Non ho capito.
Te lo spiego subito, Giuseppe, guarda. Primo, quando mi dice che c'è una incredibile sproporzione tra un povero rapinatore pluripregiudicato armato di Kalashnikov e un benzinaio che spara con un'arma potentissima, c'è un'incredibile sproporzione. Mm. Ma tu ti rendi conto?
Cioè, quello fa il suo lavoro di merda, avvocato, però, scusi.
Questo pezzo di merda, Parenzo, stai zitto.
No, quello fa il suo lavoro.
Aspetta,
di avvocato.
Marco, aspetta che abbiamo trovato la linea con Niccolò Cristaldi, che è sindaco di Mazara del Vallo, ex parlamentare italiano, ex parlamentare regionale, più di 16.000 euro al mese tra vitalizi e stipendi attuale da sindaco. Abbiamo trovato la linea, era sempre occupato, aspetta.
Sì, pronto?
Sì, Cristaldi?
Sì.
Buonasera, Radio 24, Cruciani, la disturbo?
Sto guidando, prego, mi dica.
Caro Cristaldi, l'ho vista domenica alla gabbia, alle prese con un cronista che la incalzava.
Sì, e ho dei giornalisti per ora a repulsione.
Addirittura?
Perché è stato un servizio delinquenziale, e se sulla stessa materia, con tutto il rispetto e con tutto il fatto che da 30 anni sono giornalista anch'io, sì, non intendo rispondere.
No, per carità, era proprio di questo che volevo chiedere.
Ma cos'è che l'ha fatta arrabbiare, scusa?
Cos'è che l'ha fatta arrabbiare?
Ma niente, perché è stato un servizio delinquenziale, i tagli hanno montato di fatto un servizio, snaturando i miei interventi, facendomi apparire un criminale, mentre sono una persona per bene, un galantuomo.
Sì.
Che ha sempre fatto il suo dovere, che ha versato milioni e milioni di euro per avere un vitalizio che mi spetta per legge, invece Totò Riina sembrava un signore rispetto a me, e mi limito a fare le cose, dico che è un atteggiamento delinquenziale, rispondo per le rime.
La gabbia vuole distruggere la politica, secondo lei? Vuole distruggere il paese?
No, la gabbia fa un mestiere di moda in questo momento, perché è notizia soltanto ciò che si trasforma in un danno per le istituzioni. Sì. La politica, tutto il resto non è notizia e quindi non serve, sì, a niente. Si è consentito a un signore che si è autoproclamato storico di dire che sono una persona disgustosa per quello che ho avuto. Evidentemente il disgusto è mio, è, sì, vomitevole tutto quello che si è detto, e ho deciso di non parlarne più, se non nei termini,
certo,
che ne faccia l'uso che ritiene.
Siccome prende uno stipendio da sindaco insieme due vitalizi, che per carità lei ha versato un sacco di soldi, ma non reputa questa,
esatto,
cosa, non reputa questa cosa un po' una vergogna, mi scusi?
No, non è affatto una vergogna, è una vergogna il fatto che lei la definisca una vergogna.
No, mi scusi, Cristaldi.
Io ritengo vergognoso il fatto che lei lo ritenga una vergogna.
Ma
questa è una cosa che c'è sempre stata.
Ma due vitalizi più lo stipendio.
Se lei ha le palle, dica a chi di dovere di modificare le leggi. Mi restituiscono i soldi che ho versato.
Cristaldi,
e non voglio più i vitalizi.
Cristaldi, no, il punto, scusi, è che lei prende lo stipendio da sindaco insieme ai vitalizi. Forse è il caso di prendere quei vitalizi dopo.
Quello che prendo io
capito.
Non prendo l'indennità piena, prendo quello che prevede la legge, o lei è contro la legge?
No, ma la legge l'avete fatta voi, però non è che l'ho fatta io.
Guarda, questa storia che la legge l'ho fatta io è
la politica.
Una cosa di rompimento di palle. Io le leggi le fa il Parlamento, non le faccio.
Beh,
io.
Lei è stato in Parlamento,
le leggi
pure
le fa
lei.
Il Parlamento. E lei la prossima volta, anziché votare per me, voterà per un altro.
No, ma si calmi.
L'altro modificherà la legge.
Si calmi,
Cristaldi,
non la stiamo perseguitando.
Solo un secondo, solo per capirci, no? Lei ha fatto una grande carriera politica in diversi settori. Perché è stato all'ARS, è stato sindaco del comune, è stato in Parlamento, ha fatto una bella carriera politica, nessuno mette in dubbio, no? Ma perché si incazza subito? No, voglio dire, lei ha fatto una grande...
Scusi, il fatto che io mi debba incazzare non ha bisogno della sua autorizzazione.
No, ma scusami,
io posso incazzarmi quando vuoi.
È vero. Si incazzi.
Non vedo l'ora
di impedire. No, con grandissimo affetto.
C'è qualche legge che dobbiamo modificare così non mi incazzo?
No.
Io mi incazzo quando voglio, sì, e quando mi faccio mi pare, sì, e piace.
No, sì. Calmiamoci.
Questo è il mio
ragionamento. Calmiamoci tutti.
Perché dobbiamo calmarci?
No, calmiamoci un attimo.
Mi spieghi perché dobbiamo calmarci, scusi, si calmi lei. Mi spieghi perché dobbiamo calmarci.
No, però Cristaldi,
ma chi l'ha cercata lei?
Un attimo, ha ragione, ha ragione.
Lei
ha ragione. Lei ha ragione.
Ma meno male che ho ragione.
Lei ha ragione, però c'è,
però calmi lei, prego.
No, c'è una cosa, lei ha versato dei soldi, quei soldi che ha versato rispetto a un cittadino comune sono molto pochi rispetto a quello che prende adesso. Cioè, lei ha versato, come no? Assolutamente sì.
Non è vero, non è vero, lei ha bisogno di andare un po' a scuola. Io ho versato milioni di euro. Forse lei non sa.
Ma l'avete deciso voi, non è che ha versato
forse
soldi suoi, ha versato soldi dei suoi stipendi. Ha versato soldi
come
dei suoi.
Esattamente come il suo.
Ma il mio è uno stipendio privato. Il mio è uno stipendio privato.
I soldi versati da lei sono i soldi versati dal suo datore di lavoro.
Dal Sole 24 Ore. Dal Sole 24 Ore. Dal Sole 24 Ore.
E lei ha come datore di lavoro il Sole 24 Ore. Io avevo come datore di lavoro la Repubblica.
Cioè noi.
Guardi che il Sole 24 Ore pure noi siamo, eh.
No, questo si sbaglia.
Il Sole 24 Ore vuole che le pubblico quanto guadagna il Sole 24 Ore dallo Stato e dalla Repubblica.
Ma prende dei soldi come prendono altre aziende, aziende di comunicazione.
18 milioni di euro l'anno. 18 milioni di euro l'anno.
Che se ne
24 Ore. Lei lo sa che prendete questi soldi?
Calmiamoci.
E lo pagano i cittadini?
No,
dobbiamo calmarci niente.
Ma leviamoli. Leviamoli quei soldi, bene.
18 milioni di euro all'anno costate voi ai cittadini.
Ma leviamoli quei soldi, leviamoli.
Le cose che dite voi, mentre io devo giustificare alla gente, al popolo, il mio comportamento, voi no, voi mi fottete 18 milioni di euro dallo Stato
18
e non ne date conto e soddisfazione a nessuno.
Ma il popolo è arrabbiato,
si figuri come sono arrabbiato io nei confronti del Sole 24 Ore, che si fotte 18 milioni di euro l'anno.
Ma quale si fotte con 18 milioni di euro? Ma non è vero.
Intanto calmiamoci tutti qui, perché lei, a differenza di altri cittadini contribuenti, ha versato molto, molto meno rispetto a tutto quello che poi incassa.
Affermazione frutto di ignoranza, ho versato
ma erano soldi nostri comunque,
erano soldi dei contribuenti.
Io ho versato con le rivalutazioni oltre 4 milioni di euro, sa che le dico.
Ma erano sempre soldi nostri, erano sempre soldi nostri.
Scusi,
Cristaldi,
soldi nostri, sono i soldi che fanno parte di una indennità prevista per
legge. Rinunci a una,
colui che è un parlamentare
rinunci a una.
Non piace, o cambia Repubblica o cambia legge,
cambiate le leggi voi le cambiate le leggi.
Rinunci a una.
Io non sono, rinuncio a niente io. Questo è un mio diritto. Io non rinuncio a
rinunci a una. Faccia un beau geste, dai, un beau geste.
Rinuncia
a una, perché la gente è incazzata, per usare un termine a lei caro.
Guardi, non me ne fotto un cazzo di quello che pensa lei, ha capito?
Immagino.
Di quello che fotto lei non me ne fotto un cazzo, così come non me ne frega nulla dei 18 milioni di euro che si fottono nel 24
ore. La nostra storia.
Guardi, sono fatti pubblici. Domani io le prendo
ma
tutti
quali
i contributi che vengono dati a tutti i
quotidiani. Togliamoli.
Chiami il parlamentare.
È lei che è stato in Parlamento, mica io.
Legge, ha capito? Perché il suo giornale lo mantengo io.
Però,
il suo giornale lo
mantengo
ai cittadini.
Lei.
Siamo noi che abbiamo mantenuto lei per un sacco di anni.
Con le tasse che pago io.
Scusi, mi può prestare 5 euro per cortesia? Perché gliele ho dati nei suoi contributi. Mi può prestare 5 euro? Perché devo fare un attimo benzina al motorino.
No, guardi, di lei non mi fido assolutamente.
No, mi deve dare 5 euro. Gliele richiedo indietro perché le sto pagando la pensione io.
No,
mi dia 5 euro.
Vedi che riesce anche a ridere, però riesce anche a ridere.
Mi dia 5 però, euro perché le sto pagando la pensione.
Sa che le dico.
Mi dica.
Che state distruggendo la Repubblica, state distruggendo le immagini di ogni cosa. Voi, di una persona per bene come me, ne parlate come fosse un delinquente.
Dei ladri
non ne parlate, forse avete paura. Avete enunciato, sì, paura. Voi dei
Cristaldi,
ladri
le posso dire qualcosa?
Dei vostri padroni,
chi
anche
sono?
Delle vostre testate, voi non ne parlate.
Perché sono ladri, gli industriali sono ladri.
Voi non ne parlate. Allora, cominciate con questo, perché
lei è un privilegiato, per tutti, per
voi.
No, per i soldi, ma lei lo ammetta, se lei lo... Cristaldi,
io devo rispondere del mio comportamento.
Ma perché lei? Ma certo!
Lei non risponde a nessuno.
Ma ti credo, a parte che non è vero.
Come giornalista lavora in una testata che si fotte milioni di euro.
Ma si fotte, che c'è? Ci sono le leggi, si fotte.
Se li fotte. Mi spiega la ragione.
Cioè, allora secondo lei Squinzi è un ladro? Secondo lei Squinzi è un ladro?
Per fare quello che vuole deve avere il contributo dello Stato.
Secondo lei Squinzi è un ladro? Secondo lei Squinzi è un ladro?
Vi dovreste vergognare per questa
Cristaldi
situazione immorale sulla quale voi non approfondite
nulla. Ma come no?
Sulla quale voi non ne fate parte.
Allora lei deve avere il coraggio di dire.
Si tratta di centinaia
di milioni. Abbiamo capito, mi faccia parlare adesso.
Regalate alle testate, compreso alla sua testata.
Benissimo, abbia il coraggio di dire che Squinzi è un ladro. Abbia il coraggio di dire che Squinzi è un ladro, che ruba i soldi allo Stato. Lo dica allora.
Ho coraggio da venderlo ai conigli come voi. Quindi
lo dica che Squinzi è un ladro. Abbia il coraggio di dirlo.
Si fotte la sua testata ogni anno.
Si fotte significa che ruba. Abbia il coraggio di dire che ruba. Ha attaccato la Confindustria. Il Sole 24 Ore. Dica che Squinzi è un ladro. Abbia il coraggio di dirlo.
L'Italia è piena di ladri. Una cosa è certa, non lo sono io.
Non è un privilegiato. Lei
no,
non si
sono
sento...
affatto un privilegiato, dunque... sono uno dei tanti parlamentari che nella storia della Repubblica ha goduto di ciò che prevede lo status.
Ma l'avete fatte voi le leggi a favore vostro.
Anche passare per il varco riservato ai parlamentari è un privilegio. Essere parlamentare presuppone anche...
Vabbè, si calmi, però calmiamoci. Significa anche avere dei privilegi, calmiamoci, così non ci arrabbiamo più.
Certo, si va anche avere dei diritti.
Ma lei guadagna oggi 16.000 euro lordi. A quanti anni? Scusi, Cristaldi, a quanti anni?
C'è una battuta che circola dalle mie parti.
Qual è?
Se mi permette,
prego,
è un po' volgaruccia.
No,
questi 16.300 euro li guadagna sua sorella. Perché io personalmente dico che 16.300 euro sono le cifre lorde. E siccome io altri redditi perché lavoro, delle piccole proprietà.
Ah, guadagna molto di più. Certo.
No, molto di più, guadagno un po' di più. Questo un po' di più mi fa scattare anche una aliquota che praticamente si dice che di questi 16.300 euro lordi.
Un sacco di piccioli guadagna lei.
Io prendo sì e no, se va bene 5.000 euro al mese.
È ricco.
Scusi, no, io guadagno un po' di più di quello che mi dà lo Stato come vitalizio. Sono molto, sono pochi, decidono gli italiani. Ma questo prendo.
Beh, lei è un collezionista di auto, per cui si può.
Sì, io sono un collezionista di auto, l'ultima intendo comprarla domani mattina.
Che
e compro macchine che sono in disuso, le sistemo.
Che compra domani mattina? Che compra domani?
D'epoca, una Topolino C. Intendo sistemarla, costerà 1.500 euro, gliene spenderò altri 1.000 euro. Poi appena viene lei all'aeroporto lo vengo a prendere col Topolino.
Comunque Cristalli,
i miei soldi come mi pare piace.
No, assolutamente.
Poi perché questa cosa spese. Che io ho una collezione di macchine, io ho una Mercedes 280 del 59,
poi?
Che era un Ruder che ho sistemato piano piano e altro. Ho una Triumph del 66 che ho comprato come Ruder in uno sfascio di vetture e l'ho sistemato.
Ho una Bentley
che ha 12 anni e che ho comprato al prezzo di meno di una Panda. Io guadagno anche meno, per quanto riguarda il vitalizio, anche meno di 5.000 euro al mese. Non guadagno 16.300 euro.
Ma sono tanti rispetto a quelli che lei ha versato. Sono tanti soldi.
Dopo 35 anni tutto quello che ho versato devo prendere meno di 5.000 euro dopo quello che ho versato.
Cristaldi, ma lei non si è spaccato la schiena? Non si è spaccato la schiena?
Non creda che sono l'ultimo arrivato. La migliore cosa è quella di verificare quanto ho versato, e si potrebbe persino arrivare al punto di dire restituiamo i soldi che sono stati versati e non diamo più vitalizio. E io ci sto.
Ma non sono soldi suoi, sono i soldi che avete deciso voi di dare.
Voi siete fatti una leggina apposta, scusi amico mio, adesso basta.
Io sono un parlamentare, adesso basta lo dico io. Adesso basta lo dico io, ha capito? Sono una persona per bene,
certo.
Voglio essere trattato come una persona per bene.
No, non c'è dubbio.
Godo di diritti previsti dalle leggi e quindi non intendo essere insultato e ricercato per questa natura. È trattato come fosse un delinquente.
No,
io che invece posso dare del ladro a chiunque in Italia, ha capito?
Beh, adesso non è che sono tutti ladri in Italia.
Posso darlo a chiunque, sai?
Ma perché sono tutti ladri in Italia, scusi?
No, vabbè, facciamo.
Va bene.
Grazie per la chiacchierata, arrivederci.
Bye. Bello poi come ha chiuso questa telefonata. Vabbè, ciao, bye bye. Allora, eravamo con Marco da Lucca, vai Marco, vai.
Meraviglioso. No, dicevo, l'avvocato, che io ho definito un sacco di merda, è una persona spregevole. In qualunque... Ora ti spiego, noi abbiamo un sacco di buchi nel nostro codice di procedura penale. Non è una cosa noiosa, è una cosa semplice. Noi dovremmo abolire l'ergastolo, perché non è previsto nel nostro codice di procedura penale una pena infinita, perché secondo noi tutte le persone sono recuperabili.
No, anche questo non è vero.
Vabbè, Marco, perché definisci un sacco di merda l'avvocato? Me lo devi spiegare, perché è un sacco di merda?
È un sacco di merda perché, a parte che dovrebbe dirmi come prenderai 15.000 euro da quella famiglia di Rom che è nulla tenente, quanto gli costa, perché la sua pancella.
Monellacci.
La Zanzara.
Hai capito?
E sulla vicenda Capanna, anche lui non vuole mollare il 10% del vitalizio. Ricordiamo che questi vitalizi sono delle pensioni, per me assurdi, vanno cancellati i vitalizi, lo dico subito, al contrario di quello che pensa Parenzo, per me i vitalizi vanno cancellati. Se uno ha la pensione come cittadino normale, come nella sua professione, va bene, altrimenti il vitalizio come parlamentare è una cosa che va cancellato, peraltro non esiste in nessun altro paese.
Il cumulo dei vitalizi o i vitalizi in generale?
I vitalizi in generale, i vitalizi vanno cancellati. Allora, quello che penso io. E Capanna non vuole eliminare, come abbiamo detto, anche il 10% richiesto dalla Regione Lombardia. Beh, su questa roba qua, amici miei, sapete, lo scontro con Giletti, Capanna qui è la Zanzara che attacca Giletti, eccetera, eccetera. Tipi da Zanzara. Maurizio, Bologna, ciao Claudio. Maurizio, vai.
Ciao, buonasera.
Vai.
Mi è incazzato come una iena. Ora io darò del ladro a Capanna, perché lo è, e sono disponibile a dare anche il mio indirizzo per essere querelato, perché sarei ben in privato, lo posso dare, non c'è problema, se glielo volete dare a questa
vabbè
testa.
Adesso vediamo, insomma, adesso non anticipi la situazione, cioè non si mettono in guai subito.
No, lui è veramente, io ho 44 anni, ho un bambino di 5, mi sono rotto il cazzo di questa gente di merda che va a far delle, questo democrazia proletaria, viene da democrazia proletaria, questo pezzo di merda non vuole rinunciare a 200 euro inventandosi la troiata che ci crede solo lui e quei coglioni, io, ma anche voi Cruciani, cazzo, ma sta gente va mandata a fanculo. Lo devi mandare a fanculo.
Ma ho capito, Maurizio. Rossa.
Lui è una testa di cazzo, non ha diritto neanche di parlare. Quello dovrebbe finire dove andava in piazza a fare i suoi bei comizi di merda.
Vabbè, adesso non è che lo possiamo impiccare, dai.
Come, ma porca troia, ma non possiamo. Ma l'Italia, puttana di quella troia. E mio figlio, cazzo, io stesso, ma a me non me ne frega un cazzo. Io so che non prenderò la pensione, non me ne fotto un cazzo. Non faccio la demagogia di dire cazzo ci ha rubato i soldi. Ma questa gente è la gente che ci ha portato nella merda di cui sfora. Ma qua, e gli diamo vero, lo vero. Spazio. Mandate a fanculo. Io per l'amor di Dio sono un privilegiato, sono un quadro di una multinazionale, guadagno bene, non mi lamento. Ma porca troia, ma c'è gente che a 35 anni vive di precariato, non fa un mutuo, non fa un cazzo.
No,
e questo pezzo di merda va in televisione a fare il fenomeno. Ma delle randellate in faccia deve prendere questo figlio di una troia. Delle randellate in faccia.
Il problema principale, ma perché è pazzo? È uno incazzato nero, ha ragione
pazzo.
A essere incazzato nero.
È semplicemente
ma
pazzo, randellate in faccia. Guida pure una multinazionale, ma io mi spavento di uno così.
Gente di merda, mi sono rotto il capo.
E questo sarebbe un manager di una multinazionale.
Ma io mi spavento di una multinazionale, mi sono rotto il capo. Non ne posso più di sta gente. E la volta che posso dargli, ma ti giuro, do il mio indirizzo, ma venisse a querelarmi Capanna, porca puttana. Almeno lo posso mandare a fanculo di persone in tribunale, ma lo farei più che volentieri. Perché mi vergogno di gente così. Gente così ha rotto i coglioni.
Allora andiamo a Torino, Ibrahim Torino, buonasera.
Sì, buonasera. Io vorrei dire che la prostituzione è una cosa, è un cancro nella società. che va combattuto con
cioè la prostituzione cose. È un cancro nella società che va combattuto. Vabbè, d'accordo. Certo, Ibrahim, allora, lei è musulmano?
Certo, sì.
Sì, no, certo, ma mica ha detto che uno è musulmano perché si chiama Ibrahim. Lei è musulmano e considera la prostituzione un cancro, certo.
Poi vorrei dire, quello che vorrei dire, è un cancro che va combattuto e poi le donne che sono sottomesse vanno aiutate e poi aiutate finché escono dalla prostituzione. E poi sì. Che lo fanno, che pretendono che è un lavoro, che non è un lavoro.
Non è un lavoro, certo, non è un lavoro.
Sì, che per adesso, quelli lì vanno giudicati e vanno condannati sì. perché non portano qualcosa positiva alla società. Portano solo traffico sì. di droga. Malattie.
Non ho capito chi è che va condannato, le prostitute, i clienti, secondo
lei? Le prostitute.
Ah, le prostitute, cioè che dobbiamo fare con le prostitute? Caro signor Ibrahim, musulmano di Torino, secondo lei con le prostitute cosa bisogna fare?
Allora, non c'è niente la religione in questo caso qua, perché è una cosa è nella società.
No, c'entra sempre la religione, guardi, nel caso suo c'entra sicuramente.
No, ma non c'entra niente, perché è un principio nella società, per vivere bene è una cosa che fa male alla società. Non porta il bene.
Non porta il bene, ma c'è un sacco di gente invece che si diverte come una matta.
Allora, Lida, è una cosa positiva della prostituzione nella società?
Beh, guardi, la cosa positiva glielo dico subito. Innanzitutto circola del denaro, se proprio la vogliamo dire tutta.
Però è un denaro sporco, non è legale. Sporco.
Se viene legalizzato, uno paga anche le tasse, dunque non diventa più sporco. Sì. Prima cosa. Seconda cosa, c'è un sacco di gente che gode.
Ma allora, poco da anche... può andare
guardi,
sua moglie e andare con sua moglie, ma non andare da una prostituta.
Ma si occupi degli affari suoi lei, Ibrahim, perché si deve occupare di quello che succede nella testa delle persone? Se uno vuole andare a prostitute,
certo,
va a prostitute.
Mi occupo perché è una cosa che mi dà fastidio. Quando esco e vado
lei dovrebbe occuparsi
nuda.
Allora?
Nuda.
Sì.
Allora, quando io esco e vado
ma quello è un altro discorso sulla prostituzione
ma è la stessa cosa, una tira l'altra, è una
Ibrahim, quello è un altro discorso riguardo alla prostituzione da strada. Allora, dai un'occhiata a quello che succede, però tu di che origine sei? Marocchina?
Marocchino,
benissimo. Allora, in Arabia Saudita c'è un signore che si è autonominato professore.
Arabia Saudita.
Sì. Il quale sostiene uno storico molto quotato in Arabia Saudita, il quale sostiene queste cose qui. Le donne occidentali guidano, sai che in Arabia Saudita non si può guidare, cioè tua moglie non potrebbe guidare in Arabia Saudita,
ecco.
Mentre qui
sì,
può guidare, questo bisogna sempre tenerlo presente, qui può guidare, in Arabia Saudita non potrebbe guidare, caro Ibrahim.
Allora
aspetta, Ibrahim. Allora, le donne occidentali guidano perché a loro non interessa poter essere violentate per strada. Questo ha detto questo signore, questo storico presunto tale dell'Arabia Saudita. A noi sì, per loro invece non sarebbe un grande problema, ha detto. Capito? Chi può dire che alle donne occidentali non interessi rimanere vittime di stupro o violenza sessuale ai margini delle strade? Capito? Non è un grande problema per loro, al di là del danno morale. Nel nostro caso invece il problema è di natura sociale e religiosa. Dai,
allora,
su ragazzi, ma di cosa stiamo parlando?
Posso dire una cosa? Allora, lì è uno Stato, qua è uno Stato. Quando io vengo in Italia, io rispetto le leggi. Quando vado a un altro paese, quando entro, perché io faccio camionista, quando passo dall'Italia, passo in Francia.
Ma che c'entra, scusa? Non mi dire che sei d'accordo sul fatto che in Arabia Saudita non possono guidare le donne.
Allora. No, è una legge che c'è in Arabia Saudita.
Beh, ho capito.
Vabbè,
ma non
vanno a fare in culo questi estremisti, o no?
Ma allora, una cosa dico. È un loro paese.
E decidono quello che
vuole. Ecco, certo. Quando l'Italia decide di fare una legge,
vabbè.
Io quando vengo qua in Italia la devo rispettare.
Vabbè,
sì, c'è una piccola differenza. Che lì non puoi criticare le leggi, perché altrimenti ti sbattono in galera come minimo. Quindi
puoi anche
abrogare con un referendum.
Vabbè, grazie. Ciao, Mattia Firenze, ciao. Mattia
sì,
da Firenze,
ciao.
Vai.
Ciao.
Dimmi.
Allora, partendo dalle parole che disse Don Benzi, no? Cioè che nessuna donna nasce prostituta, ora penso tu non possa dire niente al riguardo.
No, assolutamente, come io non nasco giornalista, tu non nasci, non so che fai.
Bene, ma il lavoro è un conto, la prostituzione, dato che non è un
come
lavoro.
Come no, è un lavoro, è assolutamente un lavoro.
Ma assolutamente no, perché
come
il 90% delle donne non è un lavoro, il 10% sì, il 90% no.
No, guarda che i numeri sulla tratta delle schiave sono un po' diversi da quelli che dici tu. Comunque,
chi
esercita.
Allora, chi è obbligato con la forza? Chi è obbligato con la forza? Da magnaccio, eccetera. E ovviamente non è un lavoro che vorrebbe fare, è un lavoro.
Benissimo, però
eccetera,
te poco fa hai detto che c'è chi gode. Allora, come si fa a godere sapendo che quella ragazza lì di 20 anni viene picchiata, torturata e lontana dalla sua famiglia?
Beh, guarda, ovviamente, no, ovviamente, no, ma stiamo parlando di casi diversi,
no,
da quelli che dico io.
I casi che noi
ho capito, ma non è che tu quando vai a non è che quando tu vai a puttane vai, chiedi la provenienza di quella persona lì. Scusa, tu hai un magnaccio, appunto, o non hai un magnaccio? Lo fai volontariamente oppure no? Quando vai a puttane, vai a puttane, punto.
Questo è il problema. Che se vai in un posto, se te vai a puttane, sai che è una puttana, non è che è una famiglia e la conosce benissimo. Quindi può essere che incontri una ragazza che viene sfruttata e te ci andresti uguale?
Guarda, siccome io parlo soprattutto della prostituzione, che è quella ormai più diffusa, cioè quella via internet con i numeri di telefono, io dubito fortemente che queste persone siano sfruttate da qualcuno. In alcuni paesi le prostitute diventano dipendenti. Nei bordelli in Austria, in Germania, in paesi civilissimi, sistema, diventano dipendenti.
Poi bordelli ne hai già parlato tempo fa e me lo ricordo che lo pensi, hai raccontato le sue esperienze con un altro, e ok, ci siamo. Ma io dico quelle su strade.
Su strada ci sono quelle schiavizzate con i magnaccia e qui la polizia deve intervenire, deve punire le persone, eccetera eccetera.
Ma non può intervenire la polizia finché ci saranno gli uomini che ci vanno.
Ma che vuol dire gli uomini ci saranno sempre che ci vanno? Che vuoi eliminare il sesso? Vuoi eliminare il sesso?
Mi puoi far parlare un attimo? Sempre ci sarà chi ammazzerà, chi stuprerà.
Beh, certo, gli omicidi ci saranno sempre.
Bene, allora lo Stato che fa?
Lo Stato deve limitare i danni, i danni in questo caso, dunque, o legalizzare o fare le zone rosse.
E quel demente di Marino, secondo lui, limitare i danni vuol dire fare una
certo,
zona
rossa.
No, è vero che se fai più controlli eviti anche lo sfruttamento, perché controllando quelle zone è chiaro.
Fermi
che...
tutti, pubblicità, ho capito tutto, Mattia. Comunque, per carità, è legittima la tua opinione, eh? Io la penso in maniera completamente diversa.
La Zanzara.
Dai un'indicazione ai bambini che sono in macchina con i genitori, ce ne sono tanti, alcuni tappano le orecchie, altri chiudono la radio, ma non bisogna mai chiudere la radio.
È molto semplice.
Tu un'indicazione chiara, lampante,
no, è molto semplice,
trasparente,
da fare.
Cosa devono fare?
No,
dimmi.
È semplicissimo, voi aprite il cruscotto della macchina,
sì,
e avrete sicuramente delle candele. Con un accendino,
sì,
date fuoco allo stoppino della candela e fate colare, possibilmente non vicino al bambino, ma insomma sulla vostra mano, dove vi pare, così vi bruciate anche un po',
il liquido della candela, ma che pro,
come
scusa?
Si chiama? Ma aspetta, come si chiama il liquido della candela?
Non mi ricordo, dai, è uguale.
Oh
dai.
Mamma, vabbè, quello lì. Fate dei piccoli pallottolini, sì, belli caldi, e glielo ficcate nell'orecchio dei bambini.
Ah, la cera, per fare la cera. Ma non è così difficile, poi basta un'altra cosa. Comunque,
no, proprio col fuoco acceso.
Allora, della serie Le grandi inchieste della Zanzara, numeri di prostitute all'EUR per capire se vogliono la zona luci rosse oppure no. Iniziamo, siamo il Comune di Roma che fa una grande inchiesta.
Pronto?
Sì, buonasera, qui Comune di Roma, stiamo facendo un sondaggio sulla prostituzione nella zona dell'EUR. Buonasera. Il dottor De Laurentiis. Salve, io volevo capire se lei esercita per strada o a casa.
No, io per la strada mai. Mai, assolutamente, non farò mai.
Non farà mai. Chi va per strada, secondo lei?
Guarda, io perché ognuno sa, io sapo dei suoi bisogni.
Sì, ma lei si considera sfruttata, schiavizzata oppure fa questo?
Assolutamente no.
Fa questo lavoro in piena libertà?
Certo, ci mancherebbe altro.
Tutti i soldi che guadagna li tiene tutti per lei?
Se era tutti, no, quello che riesco.
No, beh, certo. Ma se potesse, vorrebbe fare un altro lavoro?
Guarda, io già l'ho fatto per tanti anni.
E che faceva prima?
Tanti, tesoro.
Tanti. E perché hai iniziato a fare la prostituta? Questo è interessante.
È interessante. Magari se tu vieni da me, ci fa un appuntamento, io ti spiego tutto, ok?
Come ti chiami?
Io mi chiamo Roberta.
Roberta, sei italiana?
Sì. No, io sono brasiliana. Ho sentito sulla TV questa storia, io sono d'accordo su certe cose che fate, perché veramente per la strada mi sembra una cosa da non farla.
Però là vogliono spostare in alcune strade, capito? Il nostro sindaco Marino vuole spostare in alcune strade e multare i clienti.
Ho capito.
Perché la gente si incazza, capito? La gente quando vai per strada.
Sì, ma è normale, cioè, poi io facendo il stesso lavoro, era sotto casa mia, mi incazzavo anch'io.
Sei un trans?
No, assolutamente no.
No trans.
Buona
Ciao. Ragazzi, però questa è mica cretina, cioè ti ha dato pure una lezione Parenzo sulla questione della
sì,
ma sì, perché tu sei quello che vuole punire i clienti. Vabbè, sentiamo un altro, sentiamo un altro, perché poi uno non è che diventa prostituta da giovane. Questa che sentiremo tra poco, senti.
Pronto?
Sì, buonasera, qui Comune di Roma, stiamo facendo un piccolo sondaggio sulla professione di prostituta dopo l'idea del sindaco Marino di fare un quartiere a luci rosse. Lei svolge la professione per strada o in casa?
Io non sono prostituta, io sono donna sposata e quando mi serve ogni tanto lo faccio.
Ah, mi scusi, però...
A casa mia.
E lei cosa pensa dell'istituzione di una zona a luci rosse?
A luce rossa penso che è meglio che questi poveri giovani ragazzi stanno per strada.
Meglio, Dunque lei è favorevole a fare una zona luci rosse?
Io penso di sì, perché non è carino vedere quei ragazzini che hanno 16-18 anni e stanno per strada, o freddo o caldo, non è bello.
Ma lei, scusi, è sposata e fa la prostituta ogni tanto anche, no? In comune.
Ma io non sono prostituta, ma lei è una persona intelligente, chiama una donna che c'è sua età prostituta.
No, cos'è?
No, prostituta in senso positivo, signora.
Ma
qui
non c'è vergogna! Son parola, grazie, buona giornata.
No, ma scusi, ma la parola prostituta non è in senso...
Mamma mia.
Non è in senso negativo.
Pronto?
Sì, buonasera, qui Comune di Roma, stiamo facendo un sondaggio sul mestiere di prostituta, volevamo capire se lei esercita questa professione per strada, senti, o a casa.
Senti, ascoltami bene, te lo dico una volta, tu già mi hai chiamato ieri, mi hai già chiamato, ok?
Come, scusa?
Mi hai già chiamato ieri e non mi devi chiamare più.
Ma è il Comune di Roma questo?
Un sondaggio.
A me non me ne frega niente, il Comune di Roma mi manda un'email.
A norma di legge.
Ma ascoltami bene, mi manda un'email
a norma di legge.
Ma tu mi chiami sconosciuto, non ti devi più azzardare a chiamare. Ma
a norma di legge.
Ma tu sei un cretino.
A norma di legge il comune.
Ficca al culo la legge.
No,
scusa, il comune.
Ma la cosa più incredibile è un'altra, Parezzo. Guarda che succede. Senti cosa succede. Senti.
Pronto?
Buonasera, qui Comune di Roma. Stiamo facendo un sondaggio sul mestiere di prostituzione.
Lei che è Cruciani?
No, che è Cruciani?
Sì, è Cruciani, ma guardi, innanzitutto capisco il numero dove l'ha preso. Cioè, roba dell'altro mondo. Che cosa vuole che le risponda?
No, voglio capire se lei esercita a casa.
Ma che cosa sta dicendo?
Ma lei non fa lei non esercita il mestiere di prostituta.
Faccio un'altra domanda, prego.
Allora, il messaggio di questo era: eseguo massaggio sensuale con creme aromatizzate a domicilio dell'interessato, durata del massaggio un'ora, quarantenne italiano, uomo cerca uomo, libero tardo pomeriggio oppure ore serali, offro assoluta riservatezza per eventuali inchieste, anzi per eventuali richieste, poi c'è un nome e un cognome e il numero di telefono. Questa storia qui che mi ha riconosciuto, Parezzo, adesso tu ironizzerai, dirai come fai a conoscere questo. Magari è uno che
se sospetto
popolo
viene,
la zanzara anche tra i le prostitute, le mignotte o mignotti.
Ma a caso ha riconosciuto te, comunque
gigolo, quelli
ma
che
ognuno frequenta gli ambienti che vuole.
Ma non è vero, ma che c'entra che ha riconosciuto me perché sono il conduttore di questa trasmissione.
Guarda
che
caso.
Ma non
caso.
È, guarda caso. Comunque questa roba che mi ha fatto venire in mente che
guarda
cosa?
Caso.
Ti ricordi quel film di Fantozzi dove quello pensa di imitare
Fantozzi.
Una... No, di imitare
no.
Una persona
sì,
che viene subito riconosciuto. Senti.
Dunque canottiamo la voce. Molletta, patata, patata. Apra la bocca. Imbuto. Asciugamano che copre. Respira.
Oh, questa è la conca di rame, questo è il testo, vado, eh? Non capisco.
Faccio l'accento svedese.
Lo sa fare? Lo faccio, va bene, va bene, va bene. Oh, faccio il numero. Nella conca svedese.
Muovi!
Padozzi, è lei?
Mi ha rovinato tutto. Accento svedese.
Perugia.
Cruciani, buonasera. Parenzo, buonasera. Solo per operare un distinguo, secondo me, legittimo. L'ironia si può fare su chiunque. Sui bambini, però, che non hanno modo di difendersi, mi sembra quantomeno inopportuna.
Non ho capito, scusa, Giovanni, abbi pazienza, non ho capito.
Ripeto, un distinguo. L'ironia si può fare su chiunque, anche perché se non è ironia, cioè se non fa ridere, se non colpisce effettivamente qualcuno, non è ironia. Però... l'ironia si può fare su tutti, fuorché sui bambini, perché il bambino non si può difendere.
No, ma ho capito, Giovanni, il problema fondamentale è un altro. Primo, il bambino era a Sanremo lì, dunque un minorenne era a Sanremo in prima linea.
Ma che c'entra?
No, ho capito, ma non è che...
non si può difendere l'indifendibile
ma
sempre.
Ma non è difendo, io dico che è una battuta fatta da Siani, che ha detto anche che ha riconosciuto quello là, gli sembrava di riconoscerlo come uno...
Lo ha riconosciuto o sembrava di riconoscerlo?
Vabbè, ma non è importante. Ha fatto una battuta sul fatto che un bambino evidentemente sovrappeso,
cioè, se erano d'accordo, non, c'è
non riusciva a sedersi nella sedia, sul fatto di sedersi sulla sedia. Si possono fare le battute sulle persone sovrappeso? Io penso di sì. Si
ma non
possono
è questo
fare.
Il tema.
Ovviamente non gli ha detto brutto ciccione di merda, gli ha detto un'altra cosa.
Beh, perché se glielo fai a Giuliano Ferrara, Ferrara ti risponde e ti manda a quel paese, ok? O se glielo fai a Mario Nadine Olfi, ti risponde, non ti dà una capocciata, ma ti ribalta come un calzino. Se glielo fai a un ragazzino che poi torna in classe sua, anche i suoi compagni si sentiranno autorizzati, visto che l'hanno sentito al grande festival di Sanremo, a fare una battuta. Questo è l'unico tema che io presento umilmente. Penso che qualunque persona intelligente lo possa riconoscere, ma non dico nulla di emotivamente trasgressivo.
Io invece sostengo al contrario di Giovanni, non ho capito, lei qui mi risulta, da quello che mi scrivono qua, obeso, pesa 140 kg, obeso non in senso offensivo, certo, naturalmente,
certamente.
Cioè, lei pesa 140 kg, giusto?
Sì.
Ha un problema che si chiama obesità, evidentemente, no?
Si chiama obesità di terzo grado.
Obesità grave. E come si è sentito di fronte a questa battuta di Siani?
A me mi ha lasciato indifferente, ma io ho 40 anni, cioè, Giuseppe, su!
No, ho capito, Giovanni, però...
E questo è il punto unico.
Non è che non mi potete convincere del fatto che Siani ha commesso un crimine o che Siani...
Non è un crimine!
Ha fatto una cosa fuori... Ma è indelicato, certo che è indelicato! Ogni tanto i comici sono indelicati!
Ma non è vero! E si può dire che è volgare, che è cattivo!
Ogni macchia è volgare! Se questa è la volgarità...
Ma tutto,
ma tu, Parenzo, è diventato di una precisione che sembra... Ogni cosa fuori posto sembra... È un comico, ha fatto una battuta su un bambino sovrappeso in prima fila a Sanremo. Ma beh, non ti ha fatto ridere, chi se ne frega? Ma che c'entra? Ha fatto una battuta su un bambino sovrappeso.
Questo non è politicamente scorretto, cioè,
ragazzi,
tu confondi confondi il politicamente scorretto con una stronzata.
Ragazzi, veramente pensate che quella battuta lì fa.
Ma diglielo a Ferrara che ti ribalta come un calzino.
Ma quando diglielo. Mai, ma figurati,
diglielo,
se uno gli fa una battuta
come un calzino,
se ne fotte.
Giustamente ti ribalta come
ma
un calzino,
ma
si diverte
di Ferrara,
ma ha 50
Ferrara.
Anni, ma ha 50 anni, quindi
Giovanni,
sa difendersi.
Che dici? Sentiamo Giovanni. Giovanni, per esempio, se ne fotterebbe, o sbaglio?
Ma certo. No, ma fa anche volendo, se penso a me, ma io perché ho 40 anni,
appunto.
A me fa anche ridere,
esatto.
Ci rientro nella sedia una volta che ti
ma lo capisce anche Cruciani, solo che deve sostenere ormai sta roba,
ma
per
tu
forza.
Sei completamente pazzo.
Credo che lo capisca anche lui, credo.
Giuseppe, scusa, è stato precisissimo, Parenzo. Quello quando rientra a
ma
scuola
certo.
Il giorno dopo.
È così.
Ma perché fino adesso, perché fino adesso, Giovanni, che hanno fatto secondo te? Fino adesso che hanno fatto?
Ha
ma fino adesso che hanno fatto? Se i bambini si vogliono scatenare sui ciccioni, si scatenano, ma non è vero, magari al contrario, si scatena una reazione, certo, può darsi pure che si scatena una reazione contraria, di difesa. Ma Giovanni, è così. Ma comunque il problema è una battuta detta, certo, davanti a milioni di persone, da parte di un comico, una battuta, non un'offesa, una battuta sul fatto che questo ragazzino dice, ma la vogliamo risentire? Scusa, perché sennò sembra che parliamo del nulla. Mettetemi Siani sui ciccioni, dai, sul ciccione, sul bambino.
Aspetta.
Vai.
Buonasera, buonasera, grazie, grazie.
Eccolo qua.
Grazie a maestro.
Campione assoluto.
Ce la fai ad entrare nella poltrona, zio? Scusami, da lontano pensavo era una comitiva, invece era solamente...
Sta scherzando.
Grazie,
sta
sto scherzando.
Vieni, vieni qua che festeggiamo buonasera. Anche i tuoi 20 anni di carriera.
Lo chiama anche zio, capito? Lo chiama
sì,
anche zio.
Dai,
su, ragazzi.
Giuseppe, ho capito. È stato indelicato, non t'ho detto. Ah, guarda tu, come si fa?
Ma sì, ma certo, indelicato. Può darsi anche, a parte che secondo me l'indelicatezza in questi casi da parte di un comico è abbastanza naturale. Dunque non manco dovremmo prendere in considerazione l'indelicatezza.
Ma poi Siani, figurati, Siani è tutto fuorché, cioè non... Ci sono i suoi conterranei che non concittadini comici, tra virgolette, che neanche ti nomino. Siani, figurati, è stato... Anzi, ma io infatti sorriso sulla cosa, per carità.
Vabbè, ma speriamo che a quel ragazzino non succeda nulla a scuola, che
ma
ti devo dire.
Anch'io.
Sì, vabbè, ma non sarà certamente colpa di Siani se succede qualcosa.
No, 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 per carità.
Fermi tutti! Quello. Torniamo tra un attimo, con grandi cose, finale esplosivo.
La zanzara.
Cosciani, sei il re della radio, Dio, se qualcuno parla di te, Mali, lo ammazzo, Dio, sei il re.
Fabio da Milano, Fabio, vai. Fabio. Fabio.
Cosciani?
Fabio, dimmi, dai, vai.
Ciao, senti, volevo semplicemente ricordare una cosa. Il Rom che ha ammazzato il vigile in Bovisa,
sì,
qui a Milano,
sì,
la famiglia non è stata risarcita, nemmeno dall'assicurazione.
Vabbè, quello purtroppo, che ne so io, sarà un problema legale, lo risolvano.
Hanno dovuto far intervenire il fondo per le vittime della strada per avere il risarcimento. La famiglia
vabbè,
non
allora...
è ancora stato qua. Vabbè, a parte quello, un'altra cosa volevo dire. Sotto casa mia è capitato un episodio...
Sì, ma leva il viva voce, forza Fabio, su.
Non c'è il viva voce.
Vabbè, dai, sei lontano dal telefono però, dai. Rocco da Treviso, Rocco Andrea, come diavolo si chiama? Rocco, vai.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao, ciao Rocco.
Beh, volevo intanto fare anche i complimenti a quel manager di Milano che ha sfogato come una bestia, dicendo per
su,
carità...
Su Capanna dici tu, no? Su Capanna.
Su Capanna, sì, sì. No, per carità, il concetto era semplice, però quando uno è incazzato. Mi dispiace con Parenzo che deve sempre tenere le parole ponderate tutto
no,
quanto,
dipende.
Ma quando uno si incazza
dipende
beh,
ponderate
insomma,
dipende dipende dalle situazioni, non è che tutto è uguale
però a un certo punto quando tu ti trovi ad avere a che fare proprio con una di quelle persone che ci ha portato dove siamo arrivati e questo non ammette, non accetta neanche una piccolissima sì. decurtazione, perché se i diritti sono validi per tutti,
sì.
allora spiegatemi perché io devo andare in pensione a 70 anni con 50 anni di lavoro.
Un attimo solo, no, giustamente a proposito della vicenda dei ciccioni, ero un po' distratto da questa vicenda qua. Guarda, la questione di Capanna si commenta da sola, ragazzi, dai, su, cioè, diciamo la verità. Uno che non vuole rinunciare al 10%, per una questione di principio, quando prende due vitalizi, quando avversa delle cifre irrisorie rispetto a quello che versano i cittadini per ottenere la stessa cifra, beh insomma si commenta da sola, dai ragazzi, inutile discutere, poi i modi, i giletti, la demagogia di giletti, possiamo parlare fino all'infinito di questa roba qua, ma mi segnala l'amico Pardo che a proposito dell'ascoltatore di prima che diceva di Ferrara, no? Cioè se lo dice a Ferrara chissà cosa sarebbe accaduto eccetera, ma Ferrara si fa chiamare Ferrara il Grasso su Twitter,
sì, no, appunto,
ma
certo.
se ne fotte di queste robe qui,
esatto, appunto,
Siani
lui
fa
certo.
una battuta, appunto,
io ho detto
basta, non c'è nessuna offesa,
hanno
non gusto, non esiste
intendo.
Il comico,
non mi coglionare con le parole.
Comico,
il contesto è
può
questo:
non
qui.
Avere buon gusto.
C'è
può
un
non
ragazzino,
avere buon gusto.
C'è un ragazzino
anch'io
che non
averlo,
ha
però.
Le difese. Appunto, c'è un ragazzino che non
siamo
ha le difese.
Siamo sentati io ai comici, diciamo, no?
Vabbè, ti sei dato l'auto
assolutamente.
Vabbè, puoi darti quello che ti pare. Ma rimane il giudizio di mio o di chi lo pensa come me. Saremmo pochissimi moralisti, maledetti.
Vabbè, ecco, non ti è piaciuto
ma
Siani
no.
che ha fatto la battuta
io
sul bambino Ciccione.
Ho fatto un ragionamento, ho fatto solo un un ragionamento e ho detto ci sono persone che sono in grado di difendersi anche di scherzarci sopra sulla loro grassezza. Ci sono persone così.
Vabbè, invece i bambini possono subire le cose.
Vabbè, non è vabbè, non è vabbè. E dirlo davanti a Sanremo, che è un po' che un, cosa guardata da milioni di persone, famiglie comprese.
Che banalità.
Quel bambino.
Laura, provincia di Como, dai. Laura,
diciamo una roba originale, diciamo originale. Bambini ciccioni. Cruciani dice che è originale invece dire bambini ciccioni di merda. No, diciamo che è più originale così.
Infatti non l'ho detto. Infatti non l'ho detto.
Ma è così.
Infatti non l'ho detto.
La dialettica è
questa. Laura, provincia di Como.
Bambini ciccioni merda,
sì, vabbè.
Quello lì è un altro di quelli. Signor Cruciani, buonasera.
Vai, Laura, dimmi.
Io ascolto solo Radio 24.
Bene.
E tra l'altro voi mi siete molto simpatici. No, ma sì, ottimo fino a un certo punto. Siccome come quel signore di prima, quello da adesso che ha finito con una bella frase molto molto fine, molto fine.
Dico, che ha detto voi, quel signore prima? Che ha detto?
Ha detto una frase contenente la merda, ecco, scusi se la ripeto.
Cose normali.
No, certo, cose normali. No, ma quello che
linguaggio comune.
Da povera vecchietta, siccome oggi è anche il mio compleanno, da povera vecchietta. Volevo fare un commento di questo tipo.
Un commento,
allora,
sì.
Ragazzi, datevi una regolata, perché non è che alla radio sia bello sentire tutto quello che il cuore mi comanda in quel momento.
Questo invece è bellissimo, guardi signora Laura, è bellissimo, è stupendo, è stupendo.
È meraviglioso. No, ma
questo è stupendo, stupendo.
Sì, ma è stupendo, ma non è normale.
Beh, perché noi non siamo normali.
Sì, no, sono perfettamente convinta che non lo siate.
Lo so, non siamo normali.
Fate una bella eccezione. Siete intelligenti, siete...
Avete non lo so, questo non lo so, questo dipende da... Vabbè, allora... Vabbè, non si sente più. Raffaele da Brindisi, dai. Io odio le telefonate che non si sentono a un certo punto. Raffaele, mica è colpa di Laura, Vai, dimmi, Raffaele.
Alle prossime elezioni io proporrei il dottor Valisoni come ministro delle... per quanto riguarda l'amministrazione dell'Italia, perché normalmente se lo ascolti tutti i giorni e ti fa ribollire il sangue. Questa sera, mentre l'avvocato, non so, che si stava arrabbiando tanto, perché non ci lasciano a noi cittadini stabilire quanto devono prendere loro e come devono prendere loro?
No, ma non si può lasciare tutto ai cittadini attraverso cose. I cittadini votano i deputati. Il problema è che tutte quelle regole che portano Cristaldi e altri a prendere doppi vitalizi, vitalizi esagerati rispetto a quello che prendono i cittadini, vitalizi uguale pensioni, naturalmente, le hanno decise loro stessi, facendosi leggine permettono di andare in pensione prima. Adesso qualcosa è cambiato. E questo è il punto. Dai, Raffaele.
Le posso fare l'appunto su questo?
Cosa?
Io lo so, ad esempio, in chiesa uno non si va a confessare da solo. Cioè, ci vuole un altro prete che lo confessi.
Sì.
Per quale motivo loro si devono stabilire da soli quanto devono prendere? Tutti i vantaggi se li stabiliscono da soli. Io sono un autoferrotranviere, sono 8 anni che il contratto nostro non ci danno un solo euro. Va bene, perché sono loro. Immagino un po' se fossimo noi stessi a decidere quanto ci dovremmo dare.
Sì, vabbè, ma non è che può essere la Repubblica dell'autodeterminazione.
Vabbè, se no mandiamo dei disonesti lì, che facciamo? Si prendono tutti i soldi che vogliono e ci rubano anche la vita.
Va bene, Raffaele, ciao. In diretta dall'EUR, quartiere molto discusso in queste settimane, in questi giorni, per iniziativa del sindaco Marino di istituire, ma non se ne farà nulla come al solito, una zona luci red, una specie di red district, la mitologica Flavia Vento, residente all'EUR. Buonasera, ciao amore, tesoro, come stai?
Buonasera a tutti, come state?
Bene, non c'è male. Quante puttane ci sono sotto casa tua?
Ma sotto casa mia per fortuna nessuna, perché sennò già me n'era andata.
Diamo l'indirizzo e anche il numero di telefono. Flavia, diamo indirizzo, citofono e numero di telefono direttamente, così
poi... No. Però insomma, torni, insomma, nella via vicino ci sono ed è una vergogna.
Ma è una vergogna.
Guarda,
cosa?
Noi residenti dell'Euro non ce la facciamo più, perché comunque è un fenomeno che veramente
si sente dalla voce,
sente
che sei provata.
Sono a Via l'Europa, sotto la chiesa di via San Pietro e Paolo, a tutte le ore del giorno, alle 10 di mattina, alle 3, cioè è una vergogna.
È una vergogna, certo.
Noi non ce la facciamo più.
Noi.
Non mi sembri particolarmente distrutto. distrutta da questa cosa delle prostitute, però tu stai qua nel tuo castello con 8-7 cani.
Ma tu ci sei venuto nel castello?
Certo che ci sono venuto, assolutamente, in un magnifico, come dire, in una magnifica terrazza con un panorama meraviglioso. Adesso francamente, secondo me, delle prostitute che stanno sotto un po' te ne fotti, oppure ti danno fastidio? Qual è il punto, cara Flavia?
No, a me mi danno molto fastidio. Guarda, io sono andata via dall'Eurce anni fa perché non c'erano le prostitute, c'erano proprio i trans.
Vabbè, i trans, perché i trans che ti hanno fatto di male?
Insomma.
Non ti piacciono i trans?
Ma no, non è questo, però c'era proprio il camper, nel senso, era una cosa, insomma, questa almeno camper. Stanno per strada, il camper non ce l'hanno, però comunque
c'erano
una cosa...
Camper. Che vuol dire camper? Ah, camper si prostituivano c'era. Dentro il camper, dici te?
Certo, sì, sì.
I trans, no? Perché per te sì. Trans, c'è una differenza tra i trans e...
Non è quello.
Tra,
insomma,
i trans e le prostitute, che dici?
Forse un po' sì,
cioè, beh, nel senso che non...
Non mi piace nessuno dei due.
Cioè quindi... tu non andresti con un trans, per esempio?
Ma dai, te prego.
Vabbè,
so.
Ma perché? Che c'è
non
di male?
Non vado manco più con gli uomini, oramai.
Vabbè, quello si sa.
Una seta.
Quello si sa, anche se poi secondo me non è vero, però ogni tanto qualche trombatina
è la verità.
Però
no.
Io dico una cosa.
Comunque, parliamo seriamente.
Sì, più o meno, seriamente.
Scusami,
però
parliamo
i trans...
Questo è un fenomeno... No, scusate, è un fenomeno veramente schifoso.
Ma quale è schifoso?
Altro, L'Eura è un quartiere bello dove comunque c'è gente carina.
Infestato dalle prostitute. Infestato dalle prostitute.
Sì. Sì.
Ma ho capito, ma uno non ha il diritto, carino, non ha il sacrosanto diritto di lavorare per strada e guadagnare, cara Flavia. Quello sono delle lavoratrici.
Non pagano le tasse, allora se la pensate così, io non pago più una tassa, non pago più il bollo della macchina.
Ma noi siamo favorevoli, infatti, alla legalizzazione.
Non pago l'IMU, basta. Allora, se le leggi non ci sono, allora ognuno fa. Allora torniamo all'anarchia, che è quello che ho detto 4 anni fa nel castello.
Nel castello.
Scusate. L'anarchia, perfetto.
No, io non ho capito una cosa. Noi siamo a favore della legalizzazione della prostituzione.
Magari aprissero le case chiuse dove comunque queste pagano pure le tasse, perché dietro, allora non avete capito, quest'estate un mio
che
amico abita proprio... No, mio amico abita proprio dove ci sono queste prostitute sotto,
sì.
E praticamente ha iniziato a lanciarli delle uova.
E perché?
Non so. Perché sì, perché si è stufato, perché se io ce l'avevo sotto casa di sicuro cavolavo pure io. Allora sotto casa proprio no.
Metti che erano sotto casa, che facevi? Cioè, scendevi giù e dicevi con la tua...
Io pago una casa a 1 milione di euro e ho le prostitute sotto casa e devo pagare pure l'IMU.
Amica mia, ci
un
sono...
1 milione di euro.
Io ho pagato una casa 1 milione di euro, che vale 1 milione di euro la casa di pagamento, perché non è possibile.
Comunque fa degli affitti e le case costano tanto.
Come fa a pagare 1 milione di euro una casa?
Ma perché? 1 milione di euro è normale.
Ci abitava Sergio Leone, ci abitava mezza Roma, Bocchi, insomma, che...
È una casa, mica è una casa così qualsiasi. Si è comprata una casa, ha fatto i soldi, faceva l'attrice... Adesso non lo fa più.
Ma non io la casa sto in affitto, non c'è una lira.
Tu dici la casa, ci sono case da 1 milione di euro.
Era tutto finito, se no.
Questo mio amico è proprietario di una casa e un giorno si è messo a tirare le uova a queste. Il giorno dopo è arrivato il pappone sotto casa minacciandolo con la pistola. Cioè, oramai siamo nel far west.
Vabbè, ho capito.
Non gli puoi dire niente.
E per cui viva Marino, allora, che vuole fare sto quartiere a luci rosse, o no?
A parte che le prostitute stanno ai
le vuole spostare, le vuole spostare.
Le varioli dentro le case, non, vabbè.
Aspetta un attimo, Mauro da Mantova, che è Mauro il solito, vediamo un po' se ha chiamato lui. Mauro. Mauro, dimmi, che c'è, che è successo?
Come il senso, cosa volessi dire?
No.
Cosa volessi dire col solito?
No, aspetta, fatti sentire meglio che non ti sento, Mauro, non ho capito.
Cosa volessi dire col solito?
No, il solito Mauro da Mantova, no, non ho detto niente. Mauro, non ti scaldare subito, Mauro. Allora, che c'è? Qual è il punto?
No, ti devo mandare a fanculo subito o...
No, quando vuoi tu, ma vai tranquillo. Che cosa devi dire? Esprimi
un attimo.
Che hai fatto? Sì, prendi bene il telefono,
ecco,
dai. Ma...
Ho tolto il mio voce.
Vai, dimmi, Mauro, dimmi.
Allora, primo, sono testa di cazzo nel culo.
Perché dici?
Perché Tolese ha dichiarato di essere ebreo. Nel Matrix prima
basta,
di Natale.
Basta con sta storia
di
Telese ebreo, ma è una follia. Dai, Mauro, finiscila con sta storia. Non ce ne frega niente, non frega niente a nessuno. Vai.
Ascolta.
Vai avanti, supera questa vicenda. Vai avanti, Mauro.
Allora, ti ho detto io che volevo andare in Qatar, che volevo andare a Dubai, che volevo andare
a che fare?
In Arabia
Saudita. Che vai a fare in Arabia Saudita?
a fare quello che un ebreo in mezzo come Monti c'è impedito di fare.
Vabbè, ho capito, va bene.
Allora, perché?
Mauro, però basta. Cioè, perché hai chiamato? Spiegami perché hai chiamato.
Allora, io sono 110 kg.
Ma pure, sei pure...
Ma ti posso garantire
sì.
che quelli che ho menato si sono ricordati di me.
Vabbè, che vuoi dire? Che Siani, lo picchieresti Siani per quello che ha fatto?
Ma chi è Siani?
Quello che ha fatto la battuta sul ragazzino.
Ma se vale meno di una scorreggia quel testa di cazzo lì.
Vale?
Ma se vale meno di una scorreggia.
Ah, vale meno di una scorreggia. Non si sente stasera, Mauro.
Ma ascolta, quello lì
forse
è il tipico paraculato della RAI. Stipendiato
non è
da noi, capito?
Capito, Parenzo, la notizia è che Mauro da Mantova pesa 110 kg, questa è la notizia, capito?
Sì, ma aspetta che becca quell'idiota lì,
quell'idiota
e mi faccio sentire io la sbella di 110 kg.
Ma chi?
E adesso lui se la ricorda per un bel petto.
Ma chi? Chi?
Quell'idiota che è lì vicino, quello zerbino,
ma
quello
chi?
Zerbino umano.
Chi?
Quel testa di cazzo di Parenzo, quella
Parenzo, vabbè, ma basta con sta cosa. Veramente sei disgustoso. Sei disgustoso quando fai così. Sei disgustoso. Sei disgustoso. Sei disgustoso. Sei disgustoso. Dai, sei disgustoso quando fai così.
Ma ascolta, è la realtà.
Ma finiscila, vai, forza.
Ascolta,
cerca di dimagrire. Cerca di dimagrire. Vabbè, cerca di dimagrire invece.
No, perché voglio dare dei bei sberloni belli pieni a quel testa di cazzo.
Vabbè, Mauro, ciao. Flavia, quanto pesi tu?
Io peso 65.
Ma sei dimagrita, cara?
Sì, quanto pesavo? 80 kg, scusa.
No, sei dimagrita negli ultimi tempi, o no?
Sì.
Vabbè, io lo sai che vorrei farti commentare Sanremo nei prossimi giorni, che dici?
Certo, guarda, ma
lo vedi?
Proprio per vedere.
Ma lo vedi?
Sì.
Ma stupendo, nei prossimi giorni. Però dobbiamo essere un po' cattivi su Sanremo. Che dici? Bisogna. Ogni tanto utilizza qualche. Dai, Siani sui ciccioni, ti è piaciuto o no? Siani sul ragazzino ciccione.
Ma non sai, sinceramente, niente. No, l'ho visto, ma non è che mi è piaciuto tanto, però comunque
mamma mia.
Non è giusto prendere in giro
i bambini,
dare un'alimentazione giusta ai figli.
Oh, i genitori dovrebbero farlo dimagrire un po'.
Certo.
Domani è già brava, domani, ciao.
Purtroppo a me questa trasmissione un po' piace, anche se mi fate rompere coglione. Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza.
Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Divertitevi.
Radio 24. La passione si sente.